Buonasera consiglieri, diamo inizio alla nostra seduta, chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Buonasera, Angeli Egon.
Presidente, buonasera.
Angeli William.
Assente.
Assolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola.
Assente.
Presente, scusi. Presente. Bortot Mario.
Presente.
Cassanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Cemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo.
Assente ingiustificato.
Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole. Di Spirito Giuseppe.
Assente, anche qua ingiustificato.
Diva Leonardo, assente giustificato. Fais Carlo. Presente. Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Caifas Bianca, ha comunicato in ritardo. Galli Gabriele.
Assente giustificato.
Corici Omar.
Presente.
Lucci Cristina.
Assente giustificato. Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Ulucci Fation.
Assente.
Plotiger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozzo Ruggero. Previ Di Mauro. Presente. Robo Giulia.
Presente.
Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto ha giustificato l'assenza. Zambelli Andrea.
Presente.
Trucchelli Renato. Allora, entra Pozzer, quindi presente. Entra Di Spirito. Luzzi. Galli. E Mollici. Lucchelli Renato.
Presente.
Zambelli.
No. Asse da fuori. Comunque il terzo non c'è. Quindi. 3, 4, 5, 6, 7.
Allora la palla ma dopo 25. Entra Angeli.
diciamo il 26.
Bene, allora, il primo punto all'ordine del giorno è il punto rimasto in sospeso dalla scorsa seduta, quindi opposizione presentata dal signor Marco De Romedis verso la deliberazione del Consiglio concernente l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale per la seconda metà del mandato. E intanto nominiamo anche gli scrutatori, è entrato anche, dai la delibera a Francesco, è entrato anche il consigliere Zambelli, segnate consigliere Zambelli, e quindi siamo 27. Chiedo a Chemotti e Zucchelli di fare gli scrutatori, va bene? Ok. Scrutatori. Allora, la parola al sindaco, prego.
Sono acceso forse? Ah, ok, grazie. Sì, io faccio solo un richiamo ad una parte specifica della relazione della delibera per poi lasciare la parola al segretario comunale, perché ha tutta una serie di considerazioni che può fare dal punto di vista più strettamente tecnico. Io mi limito a farne una di sostanza rispetto alla trasparenza e alla possibilità di avere informazioni rispetto alle modalità con cui poi si è proceduta l'elezione di presidente e vicepresidente. E il pezzo di relazione che accompagna la delibera a cui faccio riferimento è questo: nel caso di specie si ritiene non violato il predetto principio in considerazione del fatto, il principio è quello della trasparenza, del fatto che il frontespizio riporta il soggetto che ha presieduto il punto all'ordine del giorno, il consigliere anziano, e che tutti i cittadini possono liberamente accedere ai verbali audio di seduta messi a disposizione sul sito istituzionale del Comune, dai quali si desumono gli accadimenti consigliari. In particolare, da detti verbali risulta che per la trattazione della deliberazione oggetto di opposizione sia la Presidente che il Vicepresidente, essendo stati entrambi designati in corso di seduta alla carica di Presidente, hanno ritenuto opportuno, come da conforme richiesta della minoranza, astenersi dalla Presidenza dell'Aula a maggior garanzia di imparzialità, affidando quindi la Presidenza al consigliere anziano per la trattazione della deliberazione in parola. Prego, segretario.
Buonasera ancora. Trattiamo appunto dell'opposizione presentata dal signor De Romedis contro la delibera 15 del 20 aprile 2023, in cui l'opponente lamenta l'omessa indicazione sul frontespizio della deliberazione delle motivazioni per le quali il presidente della seduta risulta essere il consigliere anziano, asserendo la presunta violazione del principio di trasparenza e ritenendo sussistenti gli elementi per chiederne l'annullamento in autotutela. Occorre preliminarmente precisare che il principio della trasparenza, che è disciplinato dal decreto 33 e dal decreto legislativo 97, deve intendersi quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e ha l'obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati e favorire le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel caso di specie, per addivenire ad un annullamento, in autotutela della deliberazione, è necessario che vi sia una violazione, violazione di legge specifica, cosa che nella fattispecie si ritiene non vi sia, ed inoltre perché si possa meglio i presupposti che legittimano un eventuale annullamento del provvedimento in autotutela, sono sostanzialmente due, come prevede la legge. Il primo presupposto è che ci sia appunto un profilo di legittimità che deve inficiare il relativo provvedimento amministrativo, e dall'analisi della delibera presa in esame non si riscontra alcuna specifica violazione di legge. e dall'altro canto, come prevede il 21 nonies della legge 241, sul procedimento amministrativo, il potere previsto in capo all'amministrazione di ritirare in autotutela un proprio provvedimento illegittimo è altresì subordinato alla sussistenza di ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino il ritiro, ragioni non ravvisabili nel caso di specie. E quindi diciamo, la proposta è quella di deliberare di rigettare l'opposizione.
Grazie segretario. Ci sono interventi? Prego, consigliere Galli.
Grazie. Questa opposizione doveva essere trattata la scorsa settimana e in una domanda di attualità che avevo fatto c'era anche un riferimento proprio a questa opposizione che dopo ricorderò e che riguardava sempre questa tematica di trasparenza e comprensibilità o incomprensibilità degli atti. In particolare in questa opposizione che ho letto con interesse mi sembra si tocchino due questioni principali. Una che si dirige al caso specifico che è quella delibera, la delibera in oggetto, e più in generale però al tema, al concetto della redazione degli atti e della loro appunto comprensione da parte del consigliere, del cittadino, di chiunque ne fosse interessato. In questo senso, una delle domande che secondo me muove l'opposizione, però muove anche me, è chi legge questo documento? Lo capisce? Capisce? Può capire? È messo nelle condizioni di comprendere di cosa si sta parlando e perché? Perché quella persona sta ricoprendo in quel momento quel ruolo? Una premessa in questo senso necessaria, che la delibera, di questo avevamo parlato anche in una riunione dei capigruppo, la delibera giuridicamente è un provvedimento amministrativo autonomo, chiuso in se stesso, che dovrebbe contenere in maniera concisa ma completa tutti gli elementi utili a capire il documento stesso. Si dice che attraverso l'ascolto del verbale è possibile accedere e comprendere esaustivamente a queste informazioni. Questo è vero, però a quelle stesse informazioni o a parte di quelle informazioni, per comprenderle sarebbe necessario farlo anche in maniera indipendente dal verbale. Quindi, rispetto a questo punto, se il verbale è necessario per comprendere la delibera, allora il verbale e la delibera devono essere pubblicati tempestivamente e contemporaneamente, in modo che uno renda possibile comprendere l'altro, cosa che invece in questo caso non era avvenuto. Insomma, le delibere devono essere chiare e sintetiche, però esaustive sui punti fondamentali e sul giustificare questi punti essenziali. Ancora, queste delibere sono rivolte, ovviamente si fanno perché lo chiede la legge, però contemporaneamente anche il cittadino ha diritto, cittadino interessato direttamente o indirettamente, ha diritto per ragioni di trasparenza, informazione, controllo a accedere a questi documenti e a comprenderli. A comprendere cosa c'è scritto e perché è scritto questo. La settimana scorsa appunto avevo fatto un richiamo a questa opposizione e rispetto a un oggetto di una delibera con un acronimo AARUA che si diceva era stato fatto per ragioni di privacy. In questo senso però io ho cercato ancora questo acronimo e altri acronimi e ho trovato nella documentazione del comune deliberazioni e determinazioni sia il riferimento ancora all'acronimo sia all'acronimo spiegato per intero, Arcadia Associazione Relazione Uomo Animale, sia una terza denominazione, Arcadia ODV. Questo per lo stesso oggetto o soggetto ci sono tre definizioni diverse. E allora torna quanto dicevo in apertura sulla possibilità per il consigliere e il cittadino di comprendere questi documenti, di poterli in questo caso anche semplicemente individuare, cosa che appunto utilizzando tre denominazioni diverse è quantomeno complicato. Una ultima citazione di un testo scritto da tre illustri e competenti tecnici della redazione del documento e dell'archiviazione attorno a domande e risposte sulle motivazioni e le proposte di deliberazione. E una lettura della quale volevo condividervi qualche riga. Qualora la motivazione fosse presente ma carente, ciò, cioè non sufficientemente chiara e argomentata, l'atto potrebbe essere impugnato. Non per una violazione di legge, la motivazione esiste, però per una carenza nella argomentazione dello stesso. Il testo proseguiva, questa è una seconda citazione, non esiste un metro adatto a misurare la lunghezza o l'adeguatezza del riferimento, scrivere tanto può non essere necessario o sufficiente, però scrivere poco talvolta può creare problemi. L'importante alla fine è ovviamente farsi comprendere, però nel farsi comprendere è necessario capire anche perché quella persona è lì, perché è proprio quella persona e non un'altra a svolgere quel ruolo in quel momento. Insomma, e in conclusione, questa è l'ultima citazione con la quale io voterò a favore dell'accoglimento dell'opposizione. La motivazione chiara ed esaustiva è il primo baluardo a difesa della trasparenza amministrativa. Di contro avremmo l'opacità assunta all'ennesima potenza. Meglio dunque, nel dubbio, essere esaustivi e chiari, dire tutto ciò che è necessario, non una parola di più, non una parola di meno. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Non ne vedo, quindi passiamo a dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto. Noi votiamo, votiamo per il rigetto. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, vengo stimolato anche perché mi è arrivata una mail dal signor De Romedis, dunque non posso far finta di niente, dato come l'ha scritta anche in dialetto adesso, allora farò un intervento in dialetto, perché così se lo capisco che... Presidente, lei che mancheria, anche perché io credo che le controdeduzioni che ha fatto il segretario, e dunque noi saremmo... Il nostro voto, papà diga, il nostro voto sarà contrario al a favore del rigetto, ecco, a favore del rigetto, perché qua non si riesce a inquadrare bene. Ecco quello, anche perché le controdeduzioni che l'ha fatta il segretario le è convincenti. Oltretutto, nella discussione che abbiamo avuto in aula, noi consiglieri abbiamo capito per quale motivo avevamo nominato che abbia preceduto la riunione il consigliere anziano, Mauro Previdi. Perché l'avevamo domandato noi questo, tra l'altro, noi delle minoranze, cioè, consigliere Cubetto, bravo, sindaco. Ecco, e dunque, convintamente, è sempre in dialettica, è difficile, che non è facile, e noi siamo contro a questa delibera che ci è stata proposta. Grazie.
È difficile parlare dialetto in un intervento in consiglio.
Sei a favore della delega?
A favore della delega. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Pozzer. Vitti.
Eccolo. Ah, mi ho ascoltato il consigliere Galli e mi pare che la di delle robe con cognizione di causa e mi viene via di narghe. Io insomma perciò voto come che vota il consigliere Galli. Grazie.
Prego, consigliere Galli.
No, io parlo in italiano perché siamo in un avamposto dello Stato italiano. E uno Stato italiano fondato sicuramente sul mosaico di culture, dialetti e lingue, però in questo caso è mosaico italiano fondato anche sui cittadini, la cittadinanza, la partecipazione di questi nei limiti del possibile alla vita pubblica e alla comprensione delle cose della vita pubblica. Noi consiglieri in aula sapevamo, certo, l'abbiamo chiesto noi e ne abbiamo discusso sul perché una persona dovesse ricoprire un determinato ruolo. Chi invece non ci segue in diretta streaming o video o in differita, o chi non ha voglia di ascoltare, legittima voglia di ascoltare le ore che trascorriamo qui in maniera amena, quelle persone che si trovano di fronte a una delibera, anzi che ne leggono due consecutive con due presidenti diversi, possono farsi delle domande, qualcuno ogni tanto può farsene e non trovare risposta. E cosa che si sarebbe evitata, come tutto questo momento di discussione e il lavoro per gli uffici e il preparare la delibera e così via, cose che si sarebbero potute evitare, come dicevo prima, scrivendo qualche parola, qualche riga in più commisurata a quella situazione. Io confermo insomma di essere d'accordo con l'opposizione e contrario alla delibera proposta dal Comune.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliera Luzzi.
Sì, grazie Presidente. Anch'io parlerò in italiano, non perché non sappia dialetto, Ma diciamo che io sono un po' in imbarazzo per il semplice fatto che anch'io ho ricevuto una mail del signor De Romedis, nella quale tra l'altro come una sorta di pronostico già sosteneva, già era a conoscenza del voto che questa sera il gruppo di Fratelli d'Italia o comunque io avrei fornito. Ma effettivamente probabilmente vi è stato un problema anche tecnico, se non ricordo male, la sera del Consiglio, perché per all'inizio non c'era l'audio o comunque la diretta streaming e per cui abbiamo perso una piccola parte che può anche darsi che poi non sia stata riportata in delibera. Però è vero che i cittadini devono essere messi a conoscenza della circostanza, del motivo per il quale in quella seduta quella seduta non era presieduta da lei Presidente oppure dal Vicepresidente. Però nel contempo mi chiedo anche se questa mancata conoscenza sia di fatto rilevante in questa sede. Quindi diciamo che stupendo forse questa sera il signor De Romedis e confrontandomi ovviamente anche con il mio collega, la nostra votazione sarà a favore della vostra delibera.
Grazie consigliera Luzzi. Ci sono altri? No, allora chiedo agli scrutatori di aiutarmi, passiamo alla votazione. Favorevoli al rigetto della delibera.
No, della delibera.
Dell'opposizione, scusate.
che però non avevi detto. Ventiquattro, contrari, consigliere Galli e consigliere Pozzer, 2, astenuti, nessuno, però mi manca un voto, siamo in 20. Ah, scusate, era uscita la consigliera Francesconi prima del voto, quindi eravamo 26, 24 più 2, 26. Va bene, allora è stato approvato il rigetto. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2022. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Breve introduzione rispetto ad una delibera che, come sappiamo, è molto importante, perché il rendiconto ci dice di come sono andate le cose, dice la parola stessa, nel corso del 2022. Dal punto di vista finanziario, ma di fatto dal punto di vista anche di ciò che si è tramutato da pensiero in azione, da pianificazione a realizzazione. È un documento molto corposo, il rendiconto, e che ha bisogno, prima della sua predisposizione, di tutta una serie di fasi che i consiglieri conoscono bene rispetto al riassettamento ordinario dei residui, alla parificazione dei conti degli agenti contabili, all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e immobili al 31 dicembre 2022, tutta una serie di operazioni di cui parlerà il dottor Festi, che come sapete è a capo di un ufficio che ringraziamo per la capacità di gestire tutta questa documentazione complessa in un tempo che nel nostro caso è anche sostanzialmente immediatamente successivo a quello a quel lavoro comunque corposo e importante che si fa per la predisposizione della manovra di bilancio, una manovra di bilancio che, come da tradizione del comune, parlo del previsionale, viene sempre fatta immaginando di mettere già dentro quella il grosso delle opere, di non riservare all'assestamento di luglio questa funzione di documentazione degli investimenti. Quindi diventa un tempo di lavoro piuttosto complesso e consistente quello degli uffici rispetto, dicevo, a tutte le fasi preliminari rispetto a quella che poi oggi siamo qua a discutere. Del documento che discutiamo, che è una fotografia e che quindi da questo punto di vista è bene che sia presentato con la oggettività della fotografia, farà, dicevo, relazione in maniera particolare il dottor Festi. A me interessa, dal punto di vista politico, sottolineare alcuni aspetti. Il primo, la solidità dei conti del nostro comune, ma soprattutto a proposito di come dire, corrispondenza tra il pianificato e l'eseguito, una percentuale di rapporto pagamenti impegni sul residuo del 66,67%, su competenza del 73,81%, pur dentro un tempo che non è, come sappiamo, stato semplice. Citiamo tutta l'incidenza che comunque c'è stata sulle nostre attività da parte del Covid prima, da parte poi di una revisione anche dal punto di vista della disponibilità di risorse per i rincari delle materie prime, ma soprattutto del prezzo dell'energia poi. E poi l'altra grande variabile, per certi versi come dire, non prevedibile dal punto di vista dell'impatto del lavoro e della gestione di una pluralità di bilanci, che non è solo appunto il bilancio previsionale di cui parlavo prima, che è quella del PNRR, che è una grande opportunità, ma che diventa anche un grande impegno e anche una necessità di come dire, ridistribuzione delle risorse, in questo caso nel senso delle risorse umane e dell'impegno di quelle stesse risorse. Mi interessa quindi sottolineare come alcuni dati, ho parlato della percentuale pagamenti impegni, parlo di una solidità, dicevo, dei conti, ma posso parlare anche della tempestività dei pagamenti, perché abbiamo una media che è in negativo rispetto al tempo che avremo a disposizione per questi stessi pagamenti, il non ricorso ad anticipazioni di cassa, tutti i dati che ci dicono comunque di una azione importante sia dal punto di vista dei conti, della relazione semplicemente attenta alle cifre, lo vedremo poi anche dentro sostanzialmente lo stato patrimoniale che potrà essere presentato dai nostri tecnici, ma anche dal punto di vista poi della esecuzione di opere e dal punto di vista dell'intercettare, dicevo, quella opportunità, peraltro, dicevo, poi non semplicissima da gestire, che è il PNRR. Ecco, allora, con questa breve sottolineatura dal punto di vista politico, io lascio la parola al dottor Festi per la presentazione del documento, appunto, nella sua parte numerica, però anche nel suo senso, no? Dal punto di vista non solo della fotografia, ma quest'anno anche del rapporto, dicevo, con quelle variabili, costi dell'energia e PNRR, per le quali però ringrazio anche il direttore generale, l'ingegner Campostrini, che sono qui a farci appositi approfondimenti e relazioni. Il dottor Amadori, essendo anche presidio dell'attuazione dei programmi, ci farà anche qualche considerazione rispetto appunto allo stato di avanzamento degli stessi. Presidente, quindi, se lo ritieni, no, diamo direttamente la parola al dottor Festi. Grazie.
Grazie, Sindaco. Intanto è entrato il consigliere Veronesi. Prima mi ero sbagliata, avevo detto segretario che aveva giustificato l'assenza, invece era un ritardo. Mi scuso. Prego, dottor Festi.
Grazie, Presidente. Grazie, saluto i consiglieri. Mi riaggancio evidentemente a quello che ha appena illustrato il Sindaco. Dal punto di vista tecnico cercherò di presentarvi, dopo averlo fatto in commissione, magari in maniera più approfondita, quelli che sono gli elementi essenziali del rendiconto 2022 del Comune di Rovereto. Rappresenta questo un momento importante perché il rendiconto, oltre a essere evidentemente uno dei documenti cardine del ciclo cosiddetto della programmazione, ma rappresenta in particolare il momento in cui verificare la solidità dal punto di vista finanziario ed economico patrimoniale del Comune e verificare, quindi, diciamo, rendicontare anche al Consiglio Comunale quelli che sono gli esiti in termini numerici, quindi la capacità del Comune di introitare, diciamo così, di accertare le risorse previste, ma anche poi la capacità di spendere, la capacità di utilizzare, come dire, gli strumenti finanziari, quindi anche la cassa per il pagamento dei propri fornitori e in generale, no, consentire di verificare quello che è l'intera attività dell'amministrazione. Come diceva il Sindaco, la mia competenza riguarda il rappresentarvelo dal punto di vista primariamente dei numeri, diciamo così, di quello che è l'aspetto contabile e finanziario, ma attraverso questi poi verificare quello che è anche la modalità con cui il Comune ha saputo affrontare, in particolare nel 2022, alcune sfide ed alcune criticità. Come ho avuto modo di dire appunto in commissione, rispetto a un andamento di gestione solido dal punto di vista finanziario ed anche economico patrimoniale del Comune ed efficiente in termini di uso delle risorse, è chiaro che il 22 ha avuto, come dire, due elementi importanti che hanno inciso sulla gestione che, come vedremo, vi sottolineerò, emergono anche dai numeri. Il primo in positivo è quello della sfida del PNRR, di cui appunto poi parlerà più di me il direttore, l'ingegnere, il collega Campostrini, ma anche in termini appunto anche di impegno finanziario, ha richiesto e ha necessitato dell'utilizzo di importanti risorse del comune affiancate integrative a quelle provenienti dai diversi finanziamenti che abbiamo ottenuto, come dire, dall'Europa attraverso lo Stato, che attengono questa linea di finanziamento che, come il Comune di Overeto, come abbiamo avuto modo di dire in precedenti manovre, ha voluto, come dire, utilizzare in maniera importante. L'altro impatto invece piuttosto critico e negativo è stato quello appunto dei costi dell'energia e dei costi delle materie prime, che anche per noi ha significato un impegno finanziario straordinario che ha inciso, come vedremo in particolare, sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ma anche sull'utilizzo di risorse di parte corrente che in altre annualità avremo utilizzato per altri servizi, altre progettualità, e che invece necessariamente sono state, come dire, utilizzate per mantenere il livello di servizio di utenti con termini di spesa di utenze e calore che il Comune ha necessariamente in ragione del proprio patrimonio e dei propri servizi. Ecco, dal punto di vista, come dire, dell'iter che ha portato alla presentazione a voi del rendiconto, anche questo ne ha accennato il Sindaco, la legge prevederebbe che ordinariamente il termine per approvare il consuntivo è quello del 30 aprile, come ho avuto modo anche qui di dire in altre occasioni, le tempistiche necessarie, quasi direi obbligate, per redigere il documento per come è composto richiedono un lasso di tempo più significativo, maggiore, tenuto anche conto dei 20 giorni di deposito, per cui l'ufficio, che come anche qua il Sindaco ne ha accennato, assolutamente ringrazio per il lavoro di gran qualità svolto sia sulla parte finanziaria che sulla parte economico-patrimoniale, si è attivato sin dal mese, come dire, di febbraio, in cui si arriva a conclusione della gestione finanziaria dell'anno precedente, per poi svolgere una serie di passaggi di documentazione che portano, come vedremo, alla redazione poi di quello che è il documento di rendiconto. Ecco, ci sono i documenti ufficiali, diciamo quelli che compongono il rendiconto, e in termini poi di comprensibilità e di conoscenza di quello che è appunto l'andamento del sito finanziario, i documenti più espliciti su questi sono quelli della relazione al rendiconto, che era uno degli allegati che avete potuto vedere, che attengono l'aspetto finanziario e anche l'aspetto economico patrimoniale. Io utilizzerò alcune slide per potervi appunto rappresentare quelli che mi sembrano gli elementi essenziali. Quindi, come vi dicevo, il rendiconto si compone del rendiconto della gestione finanziaria e del rendiconto economico-patrimoniale. La contabilità economico-patrimoniale, come dice la norma, in questo momento si affianca solo a fini conoscitivi a quello che è la contabilità finanziaria. Quindi è una contabilità che in via, diciamo così, sperimentale, ormai da qualche anno è stata resa obbligatoria per le amministrazioni sopra i 5.000 abitanti, che ci dà un'altra rappresentazione di quello che è la gestione contabile del comune, appunto in termini più, come dirò poi, aziendalistici e patrimoniali, ma che appunto ci dà comunque la modalità, la possibilità di, come dire, valutare altri elementi significativi della nostra realtà comunale. Partiamo dal rendiconto finanziario. Qui, come dire, vi esplicito quelli che sono i passaggi, vi dicevo, in termini almeno di atti, che portano poi all'atto di rendiconto. Quindi il percorso, che consiste primariamente nel riaccertamento ordinario dei residui, la parifica con gli agenti contabili e, per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale, il rivedere quello che è l'inventario dei beni immobili e immobili del Comune al 31 dicembre 2022. Partiamo da quello che è il cosiddetto dato dei residui. E i residui, anche qui ne abbiamo parlato alcune volte, significano in termini più, come dire, pratici, quelli che sono i crediti e i debiti del Comune al 31-12, alla fine del sito finanziario. Quindi noi abbiamo residui attivi riaccertati, che significa verificati nella loro fondatezza e nella loro effettiva, come si dice, esigibilità, per 53.901.000 euro, e residui passivi riaccertati per 26.817.000 euro. Qui vedete, come dire, esplosa quella che è la composizione sia dei residui attivi che dei residui passivi, in particolare per quanto riguarda appunto i residui attivi sulla parte corrente ammontano a circa 29 milioni 800 mila euro, parte straordinaria 21 milioni. Per quanto riguarda i residui passivi, la maggior parte dei residui passivi, cioè dei debiti che riscontriamo a fine anno, è quello che tiene la parte corrente, 18 milioni 762, anche qui ho avuto modo di rappresentare in commissione che si tratta per lo più di servizi e forniture forniti, diciamo così, negli ultimi mesi, se non l'ultimo mese dell'annualità 2022, il cui pagamento avviene nei primi mesi dell'anno successivo, ma che appunto alla data del 31/12 risultano ancora da pagare. Qui vedete quella che è la composizione dei residui attivi, con in particolare l'evidenza, vedete che la maggior parte per quanto riguarda la parte corrente dei nostri residui attivi fa riferimento alle entrate da trasferimenti, in questo senso si tratta di residui solidi rispetto alla loro riscuotibilità, perché sono crediti che vantiamo nei confronti della provincia e nei confronti della comunità di valle come trasferimenti sulle funzioni socioassistenziali, quindi questi 17 milioni 712 mila euro sono effettivamente dei crediti che il comune potrà riscuotere in ragione poi di una determinata gestione della cassa a livello provinciale. L'altra voce significativa di residuo, anche qui, attiene le entrate in conto capitale per 21 milioni 840 mila euro, anche qui si tratta di crediti che vantiamo verso la provincia rispetto ad opere finanziate su leggi di settore o sulla legge che prevede il trasferimento di risorse comuni sulla parte capitale, anche qui si tratta di, come dire, risorse che potremo riscuotere, ma che le cui tempistiche di riscossione dipendono più dalla gestione, come dire, della cassa che viene fatta a livello provinciale che non dalla magari conclusione in questo caso delle opere da parte del comune. Vi ho fatto, come dire, un focus su quello che riguarda la gestione delle entrate durante l'anno, invece questo riguarda l'andamento dell'esercizio finanziario, per cui vedete un raffronto che parte dall'anno 2019, quindi un raffronto, diciamo, pre-Covid per arrivare al 2022, quindi vedete che sulle entrate tributarie sostanzialmente abbiamo mantenuto lo stesso livello, con un aumento che è determinato anche da determinati cambiamenti normativi che hanno ad esempio portato le società strumentali della provincia a versare direttamente l'INIS, mentre prima, come dire, le stesse erano esonerate salvo, come dire, il rimborso che la provincia faceva ai comuni, quindi questo aumento è sostanzialmente dovuto a questo, di circa 600.000 euro. Vedete i trasferimenti della provincia, ma che nel 22 sono stati anche significativi, dello Stato rispetto appunto a quelle emergenze che dicevo prima legate al Covid e poi legato al caro bollette, per cui abbiamo avuto maggiori trasferimenti di parte corrente, poi le entrate extratributarie che anche qui rispetto agli anni del Covid, come vedete, hanno ripreso una certa consistenza legata appunto anche alla ripresa, diciamo così, dell'erogazione di servizi da parte del comune. Per quanto riguarda la gestione delle spese, qui vedete l'andamento delle spese di parte corrente che ha avuto un aumento, come vedete, non di poco nel corso del 2022, come vedremo è legato molto a questo aumento delle spese legato appunto alle utenze, al caro bollette. Qui vedete maggiormente esploso appunto quelli che sono stati gli impegni di spesa corrente tra il 19 e il 22, quello che vi segnalo in particolare, vedete nella terza riga, per quanto riguarda le spese correnti di cui acquisto di beni e servizi, vedete che siamo passati da un impegnato medio, diciamo così, di 33 milioni nei tre anni precedenti ad un impegnato nel 22 di 37 milioni 200 mila euro, dovuto, lo ribadisco, per la maggior parte, lo vedremo anche dopo, al caro energia. In questa slide vedete rappresentato quello che è il nostro fondo crediti dubbia agibilità, quel fondo, come sappiamo, dà garanzia rispetto appunto ad eventuali residui che invece non si riescano, come dire, a riscuotere, data la particolare natura dell'entrata che li sottende, in particolare appunto come vedete il fondo crediti fa riferimento all'accertamento dei tributi e proventi dalla gestione di beni e servizi comunali e dalla riduzione delle codici delle strade, su cui il legislatore appunto ha posto un'attenzione rispetto al che i comuni comunque accantonino un fondo che garantisca che anche nel caso in cui appunto questi crediti e residui non siano poi riscossi, il bilancio, come dire, rimanga in equilibrio. Quindi noi in questo momento abbiamo un cosiddetto FCDE che viene determinato attraverso dei meccanismi, come dire, contabili previsti dalla norma per 5.675.000 euro. Parlava prima il sindaco di una capacità importante di pagamento del comune rispetto agli impegni, qui vedete le percentuali che appunto attengono sia i residui che la competenza. Altra voce importante da rappresentarvi è quella dell'indebitamento. Come abbiamo anche qua ripetuto in questi anni, il Comune di Rovereto ha ormai, come dire, un livello di indebitamento pressoché, come dire, nullo, se non che abbiamo ancora un mutuo attivo che si estinguerà a fine 2023, per cui questi sono gli oneri che abbiamo pagato nel 2022. Qui vedete rappresentata invece la situazione del debito residuo, che per quanto riguarda l'effettivo indebitamento da mutuo ammonta a 36.000 euro che appunto troveranno scadenza alla fine di quest'anno. Rimane, come dire, invece la restituzione delle somme anticipate da provincia per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui attivata nel 2015, e qui vedete appunto quello che era l'importo che la provincia allora aveva concesso al Comune di Rovereto e l'importo che rimane residuo, per cui il Comune paga annualmente, diciamo così, circa una rata di 900.000 euro alla provincia che viene trattenuta alla fonte come minori trasferimenti. Altro indice assolutamente significativo è questo di tempestività dei pagamenti, ossia la capacità appunto e la tempestività con cui il Comune paga i propri fornitori, i propri creditori. E, ecco, come vedete dal dato, noi abbiamo una media annuale di tempestività che è di meno 4,98, ossia le strutture comunali pagano, come dire, con un anticipo di 5 giorni rispetto a quello che sarebbe il termine previsto dalla legge di 30 giorni per il pagamento delle fatture. Quindi direi, quindi questo dimostra la capacità dei servizi di essere tempestivi una volta conclusi i lavori, le forniture piuttosto che altre prestazioni, di valutare le stesse a fronte del ricevimento della fattura da parte del fornitore, e la capacità di cassa che il Comune ha, perché effettivamente poi alla tempestività della liquidazione deve corrispondere evidentemente la disponibilità della cassa per poter effettuare i pagamenti. A proposito di cassa, l'informazione che vi trasmettiamo appunto è quello che nel corso del 2022 non abbiamo avuto necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa ed anzi abbiamo chiuso la cassa del Comune con, alla fine del 31-12 con un dato di euro appunto di 22.352.000 euro. Devo dirvi appunto che nel corso di tutto il 2022 siamo riusciti a mantenere sempre una gestione, come dire, positiva, altamente positiva della cassa, tenendo conto dei pagamenti effettuati, e appunto questa gestione della cassa poi porta a quel dato che vi dicevo prima invece di residui ancora di crediti importanti verso la provincia, sia di parte corrente che di parte capitale, perché appunto la provincia, prima di erogarci cassa sulla parte, come dire, straordinaria, ma anche in parte sulla parte corrente, guarda alla disponibilità di cassa nostra, ma che come tutti i comuni trentini, e nel caso in cui la nostra sia sufficiente rispetto all'andamento dei pagamenti che rappresentiamo alla stessa provincia, come dire, non ci eroga della cassa, anche se appunto relativa a crediti dovuti. E quindi, come dire, questo andamento da una parte ci consente comunque di mantenere crediti importanti verso la provincia che, come dicevo, sono assolutamente certi rispetto alla riscossione. Su cosa? Sì, 22. Sì, 22, scusate, sì, c'è un errore questo, sì, secondo cassa 31-12-22. Sì. Sì, ah, esatto, giusto. Ecco, l'altro elemento importante è che nel corso della gestione, anche evidentemente a chiusura dell'esercizio finanziario, abbiamo rispettato quelli che sono gli equilibri di bilancio che significa appunto mantenere il bilancio rispetto sia alle entrate che alle spese in termini di assoluto equilibrio, quindi sia sulla competenza che sulla parte corrente e la parte capitale come equilibri generali. Un'ultima, come dire, serie di informazioni per quanto riguarda la parte finanziarie attiene, come dire, tre focus. In particolare il primo attiene anche, comunque, un ultimo, diciamo così, impatto che anche sul 22 ha avuto la pandemia da Covid-19, per cui qui nella relazione al rendiconto vi abbiamo rappresentato quelli che sono stati ancora dei trasferimenti dello Stato e della provincia legati a questa, alla pandemia. E nella successiva avete visto quelle che invece sono state le minori entrate o maggiori spese che il Comune ha assunto, anche evidentemente con fondi propri, perché i trasferimenti di prima non erano sufficienti, per mettere in campo una serie di azioni appunto per sostenere anche il proprio tessuto economico, come dire, sociale della città rispetto all'impatto appunto negativo che ha avuto la pandemia. Questi dati, ma poi più diffusamente ne parlerà invece il direttore, attengono invece l'aumento dei costi dell'energia. Nella prima slide vedete rappresentate quelli che sono i trasferimenti che lo Stato e in via residuale la provincia ha previsto nei confronti del Comune di Rovereto per sostenere questi maggiori costi, che hanno ammontato a fine 2022 in 1.479.000. Qui vedete invece rappresentata quella che è la spesa complessiva raffrontata con gli anni precedenti che il Comune ha sostenuto in relazione appunto alle bollette, diciamo all'energia suddivisa per calore, energia illuminazione pubblica, energia elettrica. Quindi vedete che noi abbiamo avuto una spesa complessiva di 6.584.000 euro rispetto a uno storico, diciamo così, medio di circa 4 milioni, circa, quindi 2 milioni e mezzo di maggiori costi. Ecco, sulle iniziative e interventi del PNR, come dicevo, parleranno poi i colleghi. Quello che qui volevo rappresentarvi e che si collega a quello che è stato, come dire, un mio passaggio iniziale, è quello che gli investimenti legati alle opere pubbliche, legati alle opere anche più pubbliche finanziate col PNRR da una parte, e l'altro l'utilizzo anche sulla parte corrente in base a una norma straordinaria che il legislatore ha adottato nel 22 dell'avanzo di amministrazione per il pagamento della bollette, hanno portato nel 2022 a un utilizzo importante dell'avanzo libero di amministrazione, per cui voi vedete che, diciamo, ad approvazione del rendiconto 2021 avevamo un avanzo disponibile di 21.216.000, abbiamo fatto un'applicazione durante l'anno di circa 16.500.000 di avanzo libero di amministrazione, per cui concludere, diciamo, l'esercizio finanziario del 22 con un avanzo disponibile di 4.657.000 euro. I risultati di questa gestione e documentazione che vi ho rappresentato porta al risultato di amministrazione per il Comune di Rovereto finanziario dell'anno 2022, che qui vedete, come dire, sintetizzato nei dati essenziali, per cui guardando all'ultima riga abbiamo un risultato di amministrazione al 31-12 di 22.265.000 euro. A questi vanno tolti, come dire, quella che vedete è la parte accantonata e la parte vincolata di questo risultato di amministrazione. Chiudiamo quindi con un avanzo disponibile di 12.817.000 euro, 376,14, che sintetizza, diciamo così, in un numero ancora quella che è la significativa solidità finanziaria del Comune di Rovereto. Brevemente, perché, come dire, salvo vi siano evidentemente domande a cui volentieri mi presto, vi rendiconto invece quello che è il conto appunto economico e lo stato patrimoniale del Comune. Alcune annotazioni, come dicevo, ho detto anche in commissione, la contabilità economica appunto affianca, come dicevo, la contabilità finanziaria solo a fini conoscitivi, perché la contabilità, diciamo così, aziendale applicata alle pubbliche amministrazioni prevede, come dire, incontra dei limiti, limiti nel senso che i comuni non sono delle aziende, fanno molte attività e molti servizi che non sono a reddito e quindi le entrate non coprono le spese, questo è un limite rispetto al risultato finale. Vi sono poi ulteriori elementi, quale ad esempio l'avanzo, che non vengono considerati nella contabilità economica. Quindi questo, diciamo, determina in termini di conto economico, non è l'unico elemento, ma che comunque, vi dicevo, è rappresentativo analizzarlo, ma porta, nel nostro caso, ad esempio, a un risultato economico di esercizio del 2022, anche qui scusatemi c'è un errore di battitura, di meno 3.131.000 euro, che è primariamente dovuto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione consistente che abbiamo fatto nel 22 e che, come qui vi ho rappresentato, non costituisce un provento che si possa quindi inserire in quel tra i proventi della gestione, quindi è chiaro che rispetto ai costi della gestione che invece abbiamo avuto, ad esempio come costi sul caro bollette, non figura l'entrata che li ha finanziati, quindi questo è molto probabile, come dire, in base a tutta una serie peraltro di altri elementi, che determini questo non equilibrio, questo dato negativo rispetto al risultato di esercizio. Qui vedete invece rappresentato, vedete che è cresciuto nel 2022 lo stato patrimoniale del comune, che ora ammonta a 613.644.000, il patrimonio netto del comune a fine 2022 è di 470.472.000 euro. Ecco, io avrei ho terminato quella presentazione, passo la parola ai colleghi e poi resto a disposizione per qualsiasi, come dire, informazione e chiarimento ulteriore.
Grazie, dottor Sesti. Ingegner Campostrini, prego. Prima il direttore generale, prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Sì, da parte mia è un'analisi a grandi linee sul rapporto sulla stata di attuazione di obiettivi e programmi, per poi focalizzare il mio intervento, lasciando la parola ai colleghi, anche su quello che sono stati due grandi temi che hanno caratterizzato l'attività amministrativa di questo ente nel 2022, cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha visto il comune protagonista con 20 progettualità di cui 16 hanno ottenuto finanziamento, e il caro energia, che in qualche modo ha condizionato la gestione della parte ordinaria del bilancio, in quanto il surplus di risorse che abbiamo dovuto, come dire, iniettare nel bilancio in qualche modo condizionato anche la gestione amministrativa. Per quanto riguarda il rapporto dello stato di attuazione degli obiettivi, sapete che l'articolo 23 del regolamento sui controlli interni prevede, mette in carico alla direzione generale un'attività di monitoraggio e di resoconto in ordine all'attuazione degli obiettivi dei programmi del DUP. Per questo, appunto, allegato allegato al rendiconto, vi è appunto il rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, che illustra l'aggiornamento dello stato di attuazione degli obiettivi dei programmi al 31/12/22, riportando per sintesi le schede progetti raggruppate per missioni e programmi e secondo le linee programmatiche. Evidentemente, essendo in fase di monitoraggio, non si può perdere di vista peraltro tutto il percorso che ha portato a questi esiti, con in particolare riferimento ai principali documenti programmatori, il DUP e il PEG. DUP 22-24 in particolare, che prevede 5 linee programmatiche del sindaco articolate in 24 obiettivi strategici, a loro volta declinati in 53 obiettivi operativi. Obiettivi operativi che sono stati poi ripresi nel piano esecutivo di gestione 22-24, approvato dalla giunta comunale con delibera numero 76 del 14 aprile 22 e successivamente aggiornato, attraverso il quale sono stati sviluppati appunto 107 progetti che i vari servizi comunali hanno realizzato per quanto di competenza nel corso dell'esercizio 22. In termini metodologici, che diventa importante per questo anche capirci, i dirigenti dei servizi hanno quindi dato riscontro dell'attività compiuta, indicando lo stato delle attività per poi esprimere in termini percentuali l'avanzamento di ciascun progetto rispetto al risultato da conseguire nell'annualità di riferimento. Questo l'hanno potuto fare anche avendo a riferimento degli indici quantitativi che abbiamo perfezionato nel corso del tempo, legati in particolare all'impegno delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono state messe a loro disposizione e che hanno consentito loro di mirare in termini percentuali in maniera più puntuale degli altri anni e la realizzazione dei vari obiettivi. Per quanto riguarda gli obiettivi 107 gestionali, di questi circa 88 sono stati sostanzialmente conseguiti, i restanti non conseguiti sono stati oggetto di analisi e di confronto anche con la direzione generale per capirne le ragioni e va rilevato che tra quelli non conseguiti c'è da tener conto che alcuni erano pluriennali, quindi non avevano la necessità di essere conseguiti al 100% in quell'anno, altri sono stati frenati, diciamo almeno provvisoriamente, da una modifica del quadro normativo nazionale o provinciale, altri ancora sono stati in qualche modo condizionati dalle relazioni che l'amministrazione teneva con terzi, e altri ancora sono, ad esempio, il regolamento comunista civile fermo in commissione. E quindi una serie di questi progetti evidentemente non ha potuto trovare un suo sviluppo puntuale nel corso dell'anno per queste ragioni, ma ragioni che comunque non le hanno bloccati, ma le hanno semplicemente traslati nel tempo e rispetto ai quali si vuole comunque provvedere per la loro realizzazione. Come dicevo prima, questo quadro generale di obiettivi gestionali che sono stati declinati sono stati declinati nella gestione dell'attività amministrativa del comune, hanno però dovuto tener conto di due particolari aspetti che hanno caratterizzato l'annata, cioè l'attività e l'impegno dell'amministrazione riguardo al piano nazionale di ripresa e resilienza e il caro energia. Riguardo al primo punto, ci sembrava opportuno fare una breve riflessione, questo momento anche della rendicontazione, e quindi quale migliore occasione anche per dare all'Aula un aggiornamento in diretta, dopo gli aggiornamenti che periodicamente comunque vi avevo fatto pervenire, contando anche sulla competenza e puntualità del collega Campostrini, che cercherà entrare e di illustrare il stato d'avanzamento dei singoli lavori o delle singole opere. Viceversa, secondo aspetto, anche questo rilevante, è rispetto al caro energia come ci siamo mossi, ed era giusto darvi conto anche di questo, e rispetto a come ci siamo mossi, quali risultati abbiamo ottenuto, e su questo ho chiesto alla collega Amanda Simonini di farvi una breve relazione. Quindi PNRR, faccio una breve sintesi, ricordo che a fronte di questo impegno, che è prima di tutto un impegno politico della nazione nei confronti dell'Europa e poi un impegno politico della provincia rispetto alla nazione, dei comuni della provincia rispetto alla provincia e alla nazione e all'Europa, quindi insomma come ci siamo organizzati come comune di Rovereto. Anzitutto la Giunta ha ritenuto opportuno costituire con una delibera del dicembre 21 un gruppo di lavoro che attraverso il coordinamento appunto della direzione generale facesse sintesi delle varie attività e tenesse conto della necessità dell'aggiornamento che puntualmente richiedeva un coinvolgimento di tutto il personale, non solo, ripeto, della direzione generale, ma di tutti i servizi e in particolare poi dell'ufficio tecnico, della ragioneria, dell'ufficio appalti, dell'ufficio contratti in prima battuta almeno. E su questo spendo anche una parola di ringraziamento, che non lo faccio mai abbastanza, nei confronti di tutti i colleghi che direttamente o indirettamente stanno partecipando a questa esperienza per la professionalità, la competenza, l'impegno e la costanza che devono avere anche nel seguire una normativa in continua evoluzione e una gestione delle problematiche anche finanziarie, oltre che legati alla tempistica, che richiede spesso e volentieri anche degli interventi puntuali e un'interlocuzione continua con i ministeri, con la provincia, ma anche con altri comuni come il comune di Trento, ma non solo, insomma. E sulle interlocuzioni devo dire che il comune di Rovereto da questo punto di vista ha investito molto, perché è vero che abbiamo tenuto interlocuzioni con lo Stato, per la prima volta ci siamo dovuti anche attrezzare affrontando un momento di colloquio anche nuovo con interlocutori nuovi, ma questo ha anche rafforzato il nostro spirito trentino, cercando anche all'interno della provincia e quelle entità comunali che in qualche modo potessero accompagnarci in questi processi. Non abbiamo peraltro negato nemmeno la possibilità, non ci siamo fatti mancare nemmeno la possibilità di interloquire anche con quelli che sono considerati le realtà amministrative come dire più virtuose in su questo fronte, in particolare il comune di Modena, lo voglio citare anche per dar conto del lavoro fatto con loro, e la regione Emilia-Romagna che ha dedicato una task force ad hoc per seguire l'attività su PNRR dei vari enti locali. Accanto a questa interlocuzione vi è stata poi la necessità di aggiornare sia la struttura ma anche la giunta comunale, ma anche il consiglio comunale con report periodici e che sono stati anche seguiti da interlocuzioni dirette come stiamo facendo adesso, insomma. Accanto a questo primo momento vi è stato poi il momento di definire le linee guida interne che la Giunta ha voluto dare e indirizzare in particolare agli uffici, ma non solo, per dar conto delle responsabilità, dei ruoli, delle competenze di ciascuno e declinare tempi, modalità e responsabilità visti sia dall'interno della struttura che dall'esterno, perché poi alla fine queste linee guida ci condizionano anche rispetto a interlocuzioni che potremo avere con altri enti. Il piano di aggiornamento che risale al novembre 22 è attualmente in corso e anche rispetto a questa partita l'amministrazione è intenzionata a portare un contributo ulteriore a quelle che erano le prime linee guida con un aggiornamento che fa riferimento, che richiede anche un riposizionamento rispetto a tutta una serie di disposizioni normative che sono nel frattempo e decreti che sono nel frattempo usciti. I corsi di formazione del personale coinvolto, anche questo sono stati molto, molto pressanti, anche molto faticosi, che però ci hanno impegnato quasi tutti sul fronte sia gestionale che finanziario che tecnico, e che abbiamo potuto così in qualche modo a tenere conto dell'evoluzione del sistema. Insomma. Il sito internet, come avrete avuto modo di vedere, se non l'avete ancora fatto, vi invito a farlo, è dedicato al PNRR aggiornato e in continuo meglio aggiornamento, e anche su questo cerchiamo per quanto possibile di tenerci in linea con quelle che sono le novità. Dicevo, il PNRR rispetto al quale abbiamo fatto, non so se sono le slide, abbiamo cercato di darvi anche un'inquadratura. No? Ecco, se mi girate la pagina. Ecco, grazie. Sulle slide che poi comunque vi avrò modo di farvi avere, abbiamo cercato di contestualizzare l'argomento facendo presente che l'assegnazione dei fondi PNR ai comuni italiani si attesta sui 34 miliardi di euro, divisi nord il 36%, centro 18%, 19%, mezzogiorno 45%. Di questi il Trentino Alto Adige ha ottenuto un 1,1% che si stima in 389 milioni. Per quanto riguarda in particolare i comuni del Trentino Alto Adige, di questi 389 milioni dove sono andati? Allora, l'8,8% a far fronte a progetti relativi alla digitalizzazione, il 41,4% a far fronte a problemi a progettualità relativa alla rivoluzione verde, il 19,2% all'istruzione e alla ricerca e all'inclusione e coesione il 30%. Per quanto riguarda, scendendo ulteriormente, il comune di Rovereto, l'assegnazione fondi PNRR si attesta attualmente sull'8 milioni e 470 mila euro, ma probabilmente supererà i 10 milioni, come sono stati suddivisi, missione 1 per il 16%, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, il 6%, missione 4, istruzione e ricerca, il 47%, missione 5, coesione e inclusione, l'8%, e infine per quanto riguarda il PNC, che è il piano nazionale complementare, era stato voluto favorire per accompagnare il processo legato al PNRR e che aggiungendosi al PNR va a finanziare in particolare interventi di riqualificazione edilizia, questo si attesta intorno al 23%. Questi sono i dati puntuali che possiamo ora presentare all'Aula e che chiaramente saranno successivamente aggiornati. Rispetto alle varie missioni, volevo solo accennare, lasciando poi la parola al collega Campostrini, alla missione relativa in particolare alla digitalizzazione, innovazione e innovazione, dove abbiamo una serie di progettualità che ammontano intorno ai 700.000 euro che vedono il Comune comunque coinvolto e va a ottenere finanziamenti su una serie di ambiti dove rispetto ai quali è in prima linea già da tempo, ma che ha trovato con i fondi del PNR ulteriore stimolo, in particolare con progettualità che riguardano il rapporto con i cittadini, i servizi pubblici, l'adozione della piattaforma PagoPA, per fare alcuni esempi, piuttosto che l'abilitazione in cloud per quanto riguarda alcuni processi di digitalizzazione. Ecco, mi fermo qua, resto a disposizione per eventuali puntualizzazioni, lascio la parola all'ingegnere Campostrini in primis e poi a Amanda Simonini per quanto riguarda la parte caro energia, ringraziandovi per l'attenzione.
Grazie dottor Amadori, no, volevo solo prima di dare la parola all'ingegnere Campostrini comunicare che sono entrati prima dei loro interventi il consigliere Chiesa e la consigliera Gaifa. Prego ingegnere Campostrini.
Buonasera. Potremo ora passare in rassegna delle 20 progettualità oggetto di richieste di finanziamenti in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 14 soluzioni progettuali che interessano in primis le opere di urbanizzazione comunale. E nello specifico facciamo richiamo ai teatri, ai giardini, alla riqualificazione energetica di edifici, ai poli scolastici, agli interventi in materia di politica sociale della casa, e questi sono di fatto gli interventi che sono stati interessati da specifiche richieste. Prima di passare puntualmente in rassegna le singole progettualità, ritengo importante concentrare l'attenzione su alcuni aspetti che riguardano prevalentemente il metodo e soprattutto mi riferisco a delle variabili sia quantitative che qualitative che costituiscono un po' un mantra nell'approccio di questa nuova professionalità richiesta nella gestione delle progettualità interessate dal piano di ripresa e resilienza. Il primo aspetto è un aspetto che fa espresso richiamo al principio per il quale queste progettualità non devono assolutamente arrecare nessun danno significativo all'ambiente, e quindi questo è un nuovo richiamo progettuale che viene insufflato in tutte le progettualità di riqualificazione e rigenerazione. In secondo luogo, un secondo principio importante è quello di aderire puntualmente ai criteri ambientali minimi, e quindi queste progettualità devono in qualche modo ottemperare a quelli che sono criteri di sostenibilità e salvaguardia ambientale. Diciamo che i regolamenti sottesi a questi principi di metodo richiamano dei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo assolutamente sostanziale alla tutela praticamente dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali. Tra questi ricordiamo la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, alla protezione e al ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi. Quindi diciamo che questi sono nuovi criteri, non più empirici ma quantitativi, che devono essere necessariamente ottemperati. Questo è il primo criterio di metodo che mi pare giusto rammentare e ricordare. In secondo luogo dobbiamo poi fare i conti con dei riferimenti temporali. Qui il tempo più di ogni altra condizione di sviluppo di progettualità pubblica assume un ruolo fondamentale. Abbiamo la data limite del 2026 che costituisce una data, noi ci auguriamo, in qualche modo invalicabile. E posso sicuramente affermare che il Comune di Rovereto su questo aspetto si è impegnato e sta aderendo, come vedremo poi, con grande attenzione e scrupolo ad una corretta evasione di questo riferimento che è per l'appunto la dimensione in qualche modo temporale. Abbiamo già cantieri, quelli chiaramente più semplici, sostanzialmente quasi conclusi, in avvio importanti cantieri per la stagione estiva. Diciamo subito che 8 soluzioni di progetto hanno già le imprese o in fase, diremo così, di impostazione realizzativa o comunque in fase di avvio, e credo che sia un risultato sicuramente importante. Poi, altro aspetto di metodo è l'integrazione, questo aspetto è già stato accennato dal direttore generale, sono progettualità queste che devono essere risolte, devono essere condivise, devono essere affrontate con una pluralità di professionalità. Noi siamo tendenzialmente fortunati perché l'amministrazione comunale di Rovereto è un'amministrazione sufficientemente strutturata, non è di fatto un piccolo comune, e quindi a partire dalla direzione generale, per poi passare al patrimonio, per poi transitare presso l'ufficio appalti, per poi chiosare il lavoro fondamentalmente della ragioneria e quindi dell'ufficio tecnico, diciamo che il Comune di Rovereto presenta una miscellanea di professionalità che ben si amalgama e riesce a garantire uno scatto anche quando i tempi sono tiranni o sono particolarmente stretti. Quindi la sintesi di questa riflessione metodologica è quella legata al gioco di squadra. Non è come dire un fatto scontato, perché o la dimensione dell'amministrazione è troppo grande e rende come dire particolarmente difficile affrontare la componente organizzativa secondo un gioco di squadra, o l'amministrazione è troppo piccola e quindi il gioco di squadra trova sintesi nel gioco di uno o poche persone. Nel caso del Comune di Rovereto, trattandosi di un comune di media dimensione, diciamo che si riesce a veicolare, io dico con efficacia ancora con quella dimensione umana, il gioco di squadra che si traduce anche in condivisione di obiettivi e passione nel raggiungimento degli stessi. Questo è il riferimento fondamentalmente di inquadramento metodologico. Ora qualche dato di sintesi prima di passare in rassegna le progettualità specifiche. La mia trattazione interesserà evidentemente il settore soprattutto del comparto edilizio, del comparto pubblico, del comparto della riqualificazione, della rigenerazione delle urbanizzazioni primarie o secondarie. Noi all'appello contiamo 14 eventi, 14 richieste contributive, tutte promosse in un lasso temporale molto ristretto, qualche mese o qualche mese per l'appunto nel corso del 2022. Diciamo che di queste 14 soluzioni, 8, come dicevamo prima, hanno già il sapore dell'impresa della trasformazione, nel senso che ben in 8 situazioni abbiamo i cantieri in fieri o in corso di avvio. Queste progettazioni riguardano il campo della cultura, il campo della competitività legata alla rivoluzione del verde e della transizione ecologica, mi sto riferendo al Palazzo Bettagrillo. Abbiamo poi il comparto dell'istruzione, della ricerca e sostanzialmente qui abbiamo ben 4 importanti progettualità volte alla rigenerazione e all'ammodernamento di poli scolastici. Poi non dobbiamo dimenticare il progetto o i progetti di coesione e inclusione sociale ed infine la progettualità del piano nazionale complementare che da noi ha trovato praticamente atterraggio sulla palazzina abitativa di via Maioliche. Qualche numero in primis un numero economico, finanziario. Queste progettualità coinvolgono circa 23.600.000 euro di euro, un importante riferimento economico, di cui, come diceva prima il direttore generale, poco meno di 10 milioni sono correlabili al piano nazionale di ripresa e resilienza. La differenza vede una corposa contribuzione della municipalità roveretana, oltre che della provincia autonoma di Trento. Quindi anche qui abbiamo un sistema che fa rete dal Ministero alla provincia al comune e quindi nella sintesi 24 milioni nel complesso. Abbiamo poi qualche riflessione numerica, ad esempio sui pareri che sono stati attivati per consentire l'approvazione di questi progetti. Abbiamo situazioni un po' ricche di complessità burocratica che è stata evasa, io dico, in tempi da record. Pensiamo ad esempio alla mensa Damiano Chiesa, si contano 14 pareri e su questo di enti competenti, da quelli dirigenziali a quelli della commissione edilizia, a quelli della sovrintendenza, a quelli della storia del paesaggio, e questo ci fa capire anche la professionalità e la capillarità della professionalità che è stata posta in essere dagli uffici comunali, ok? Qui si può facilmente intuire il gioco veramente di squadra integrato e di sistema. I pareri nel complesso sono oltre un'80, per far capire anche, come dire, l'articolazione delle varie procedure poste in essere. Quanti i professionisti coinvolti? Ecco, anche questo è un dato, credo, di sintesi significativo. Abbiamo coinvolto oltre 60 professionisti esterni, tendenzialmente tutti con studio nella provincia autonoma di Trento, è un numero oggettivamente ragguardevole che però descrive anche la voglia di rotazione, di mettere in campo professionalità tendenzialmente nuove e diverse. si passa dall'architettura pura all'ingegneria statica, quella strutturale, a quella impiantistica. Quanti invece colleghi interni che hanno compartecipato alla predisposizione dei progetti? Si parla di 16 persone. Sono numeri che fanno oggettivamente riflettere, e quindi dietro l'approvazione di un progetto o dietro ad un'impresa che lavora abbiamo oggettivamente veicolato in termini diretti, come dico sempre, indiretti ed indotti, una molteplicità di attori, da quelli squisitamente amministrativi e burocratici, si parlava delle 80 autorizzazioni che sono state rilasciate per far decollare ed approvare i progetti, si parlava di 60 professionisti esterni, di 16 tecnici interni e così via. Questi sono i dati di sintesi. Ora io entrerei nel merito, dando sbiadita pennellata di colore ad ogni intervento e richiamando forse gli aspetti di maggior richiamo forse o maggior interesse. Iniziamo, e vedo già la prima diapositiva, con un progetto legato al miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei. Stiamo parlando dell'efficientamento energetico dell'illuminazione di scena del teatro Zandonai. Questa è una progettualità che quarta ha già trovato fondamentalmente quasi completa realizzazione grazie ad un appalto seguito direttamente dagli uffici comunali. L'impresa che ha realizzato i lavori è l'impresa 3T SRL, il direttore lavori è l'ingegner Paolo Baldracchi. Si tratta di una sostituzione fondamentalmente di lampade poco energivore all'interno della sala e luci di scena del teatro Zandonai. Totale complessivo dell'importo è pari a 310.000 euro, di cui l'80% ha trovato finanziamento nel sistema del PNRR. Significativo il risparmio economico per questo efficientamento, che è stato stimato in 20.000 euro annui, quindi un dato sicuramente ragguardevole. I lavori dovrebbero trovare conclusione a breve. In parallelo e in termini di assoluta specchiatura o specularità abbiamo poi il miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione di scena e di sala del teatro alla Cartiera. Qui si sono succedute una serie di interlocuzioni al pari dello Zandonai con il Ministero della Cultura, Servizio 1, e anche in questo caso il finanziamento ammonta all'80%, l'importo complessivo del progetto è pari a 225.000 euro, anche in questo caso si giunge ad un risparmio importante in termini economici e quindi un risparmio correlato in termini energetici, quindi abbiamo un risparmio economico di circa 3.500 euro all'anno per un risparmio quantificato in 6.600 kilowatt annuali. Il terzo progetto, il terzo evento, fa richiamo al programma di valorizzazione dei luoghi identitari, quali parchi e giardini storici. L'amministrazione qui ha puntato sulle pertinenze del Palazzo Bettagrillo, palazzo settecentesco che fa bella mostra nel quartiere di Santa Maria a Rovereto. Anche in questo caso l'appalto è stato seguito e condotto dal nostro ufficio appalti dell'amministrazione comunale. L'importo complessivo è pari a 414.000 euro. Il contributo è stato anche implementato posto l'incremento dei prezzi, ma anche per il fatto che la progettualità è stata
appaltata entro il 2022. Il termine dei lavori è previsto per l'estate 2023. In questo caso abbiamo in buona sostanza ben 5 ditte che operano all'interno delle cantiere. Anche qui si è prestata una particolare attenzione nella logica di suddividere in piccoli lotti l'intervento per garantire una specificità di azione di ogni singola ditta. Ecco quindi che abbiamo una ditta specializzata nel verde che curerà le componenti arboree, una ditta specializzata in idraulica, eccetera, eccetera. Mi pare che nel complesso i lavori stiano proseguendo bene e se si passa per Santa Maria si ha anche una percezione concreta. Passiamo ora alla riqualificazione invece energetica e anche qui abbiamo un'importante documentazione narrativa. L'importo complessivo finanziato è 520.000 euro. L'amministrazione ha cercato di diffondere in ben 9 strutture comunali la riqualificazione energetica. Gli interventi hanno trovato pressoché conclusione e solo così per richiamare alla mente qualche solida immagine, pensiamo alla riqualificazione dell'impianto della centrale termica di Palazzo Todeschi, pensiamo alla riqualificazione della centrale termica dell'ex Aticarta, delle ex Edili, dell'impianto di condizionamento installato presso il Palazzo Pretorio, pensiamo alle scuole elementare Gandhi e avanti di questo passo. Sono tutti piccoli interventi che avevano quale obiettivo quello di efficientare sotto un profilo energetico. I cantieri sono di fatto tutti conclusi. La collega Simonini poi renderà conto in parallelo di oltre 54 interventi realizzati con risorse dell'amministrazione comunale sul versante del risparmio energetico, di cui 14 nel campo della pubblica illuminazione e 40 nel campo degli edifici pubblici. Quinto intervento. Questo è un intervento che fa richiamo alla distrettualizzazione, al controllo attivo delle perdite alla rete idrica di Rovereto. Il Comune di Rovereto, in simbiosi con Dolomiti Energia e con Novareti, ha presentato una progettualità per 2.800.000, progettualità che doveva inerire le componenti di monitoraggio e doveva inerire l'automazione del sistema acquedottistico. Il progetto non ha trovato finanziamento, benché sia entrato in graduatoria. Qua l'approccio adottato è un approccio molto scientifico, quindi un approccio progettuale scientifico, per rendere, qualora l'intervento venga poi finanziato, gestibile secondo una logica estremamente precisa e a distanza la rete acquedottistica, abbattendo il consumo inutile, perdite e quant'altro. Abbiamo poi il sesto intervento, è quello del polo 06. Qui l'amministrazione è salita su un treno in corsa. A noi avevamo già approvato il progetto per la realizzazione del nuovo polo a Sacco, polo infanzia e polo dell'asilo nido. L'intervento non era completamente finanziato, era coperto da un finanziamento provinciale per poco meno di 5 milioni di euro e quindi il Comune avrebbe dovuto finanziare corposamente la differenza. Qui abbiamo, rincorso un treno che stava già viaggiando, abbiamo chiesto un finanziamento per 2.459.000 euro ed è stato concesso. La notizia è freschissima, Stiamo concludendo le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto delle opere e in parallelo stiamo espletando le procedure per l'individuazione della direzione dei lavori. Don Rossaro, altro intervento che in qualche modo atterra in termini di ampliamento e rigenerazione della scuola d'infanzia a San Giorgio. L'idea era quella di passare da 3 sezioni a 4 sezioni e quindi da 75 a 100 bambini. Il progetto è innovativo perché pensa e prefigura un riordino generale dell'intero spazio, il che significa che tutte le aule, qualora la progettualità venisse finanziata, troveranno ubicazione nell'ambito dell'ampliamento, riservando le funzioni di servizio, mensa, cucine e spazi di servizio comuni nel vecchio edificio. Anche in questo caso la progettualità non ha trovato finanziamento, anche se è stata utilmente collocata in graduatoria. L'importo complessivo ammonta a 2,5 milioni. Significativa appare poi la soluzione legata all'emancipazione dell'istruzione e ricerca per quanto attiene gli spazi mensa, e qui la nostra attenzione richiama alla mente le Damiano Chiesa. Qui possiamo dire che la progettualità è stata approvata, abbiamo acquisito ben 14 pareri, lo citavamo prima, l'impresa è già stata individuata, è un'impresa locale, la Toni Costruzioni di Trento. Ci stiamo rapportando con la dirigenza didattica per la definizione di alcuni aspetti di dettaglio. Il cantiere dovrebbe in qualche modo partire il 5 giugno 2023. Diciamo che in questa fattispecie abbiamo avuto anche delle ispezioni ministeriali e il Ministero che ha condotto la prima verifica in Trentino si è complimentata con la realtà trentina per la puntualità e la sistematicità con cui hanno trovato applicazione le procedure e gli sviluppi poi concreti. Importo dei lavori 1,8 milioni. Abbiamo quindi la messa in sicurezza statica e la riqualificazione energetica della scuola elementare Dante Alighieri per un importo di 2,8 milioni. Qui avevamo 2 edifici praticamente costruiti in epoca diversa, uno nel 1974 e l'altro nel 1952, collegati con criticità oggettivamente strutturali. L'intervento prevederà lo scollegamento dei 2 edifici, la realizzazione di 7 esterni, tirantature, intonaci armati e un cappotto termico. Anche in questo caso sono state espletate le procedure di gara e l'aggiudicazione è avvenuta il 15 maggio a favore dell'impresa Costruzioni Calzà, credo di Riva del Garda. I lavori inizieranno a breve. Anche qui siamo in contatto, oltre che con il Ministero e con la provincia, evidentemente con la dirigenza didattica. Abbiamo poi 4 interventi minori che sono legate alle coesioni, minori sotto profilo economico ma non certamente in ordine di importanza, e qui facciamo riferimento alla missione 5, quella della coesione e dell'inclusione. Sto parlando dell'appartamento ex ante di Borgosacco per le persone disabili, l'alloggio presso l'immobile in via Vannetti per garantire l'utilizzo e per la convivenza comunque di disabili. Abbiamo poi degli interventi di housing temporaneo, e mi riferisco all'appartamento nell'edificio ex anche di Borgo Sacco e l'intervento all'ala nord del comparto Il Portico, per un totale di circa 600.000 euro. Concludo richiamando alla memoria l'ultimo riferimento, che è quello della demolizione, della demoricostruzione della palazzina di via Maioliche, palazzina che ospitava 4 alloggi residenziali pubblici. Andremo a realizzare 12 alloggi per un totale di oltre 2.700.000 euro. Anche in questo caso le procedure di appalto sono state espletate e i lavori dovrebbero iniziare a breve. Fino ad ora la tabella di marcia, almeno sotto un profilo temporale, è scrupolosamente rispettata, in qualche caso abbiamo anticipato non di poco, certo è che questo è solo l'inizio e quindi dovremo poi garantire un puntuale monitoraggio al fine di evitare per quanto possibile che si vengano a costituire soluzioni di ritardo o comunque allentamenti sotto un profilo temporale. Grazie signori, io sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.
Grazie ingegnere, prima di passare all'ultima relazione, poi facciamo la pausa prima delle domande tecniche, devo comunicare che era rientrata prima delle due relazioni anche la consigliera Francesconi. Non mi ricordo il nome, chiedo scusa, prego Amanda Simonini.
Sì, brevemente delle slide sull'energia. Non so se il direttore vuole introdurre la parte. Allora, prendo spunto dai dati finanziari di cui ha parlato prima il dottor Fessi, con riferimento ai maggiori costi dell'energia nel 2022 e quindi a un aumento delle spese per l'energia di circa il 67% rispetto al 2021. Il Comune ha avuto anche, assieme ad altri comuni, agli altri comuni a livello nazionale, a livello provinciale, delle entrate a fronte appunto delle maggiori spese dovute ai maggiori costi dell'energia. Per quello che riguarda il Comune di Rovereto, che cosa è stato fatto? Un primo passo è stato quello di coinvolgere la struttura con una stretta condivisione con la Giunta Comunale e quindi con i dirigenti vedere quelle che erano le possibili azioni per affrontare questo problema. E il problema è stato affrontato su due fronti diversi, un fronte interno, cioè nell'ambito dei servizi degli uffici comunali, con una circolare interna rivolta a tutti i dipendenti per definire quelli che potevano essere comportamenti responsabili, virtuosi per il risparmio energetico e quindi parliamo dello spegnimento delle luci, delle attrezzature informatiche, la chiusura di porte e finestre e anche per l'aspetto del riscaldamento, quindi è stato ridotto, contenuto l'orario del riscaldamento giornaliero in modo tale da recuperare dei gradi e quindi anche permettere un risparmio energetico. Un secondo fronte si rivolgeva alle, prima accennato anche l'ingegner Campostrini, alle riqualificazioni e alle migliorie di carattere energetico e di efficientamento per quello che riguarda il patrimonio del Comune. Quindi questi sono iniziati nel 22 ma sono proseguiti poi anche, stanno proseguendo anche ora. Queste migliorie sono state rivolte all'illuminazione, abbiamo visto prima anche a dei progetti che sono finanziati con il PNRR, quindi ai due teatri, Zandonà e La Cartiera, anche al miglioramento energetico della scuola Dante Alighieri e al polo 06. Ma attenzione è stata rivolta anche all'illuminazione pubblica, quindi a manutenzioni per quello che riguarda l'illuminazione pubblica, la sostituzione, migliorie e riqualificazioni anche nelle immobili che sappiamo sono molto energivori normalmente, e quindi agli istituti scolastici, a istituti, a edifici del patrimonio, a centri sportivi, palestre e altri edifici comunali. L'interesse verso l'aspetto energetico è poi proseguito anche con l'approfondimento delle comunità energetiche rinnovabili. Abbiamo avuto numerosi incontri con, sapete che a dicembre del 22 si è costituita la comunità La Cer della Vallagarina, il presidente Miorandi, abbiamo avuto molti incontri con lui per chiarire quello che potevano essere, approfondire quelli che possono essere gli interventi, gli spazi di manovra del comune. È stata identificata la cabina primaria che riguarda la cabina di Lissana, però riguarda un territorio abbastanza ampio, il sud di Rovereto, e si sposta anche verso la destra Adige, quindi coinvolge anche il comune di Mori, di Isera, di Nogaredo. Rovereto che dalla mappatura delle cabine primarie è suddivisa in tre zone. E abbiamo avuto anche interessanti incontri con l'APE, cioè l'Agenzia Provinciale per le Reti Idriche e l'Energia, e adesso stiamo cercando di capire e raccogliere informazioni per vedere appunto come si può muovere il Comune di Rovereto. E al momento si sono costituite a livello provinciale 4 comunità energetiche, però a parte quella di Rico Massimo, che comunque funziona secondo la vecchia normativa, stanno tutte aspettando la via libera da parte della Commissione europea per il decreto attuativo, e quindi per poter dare avvio alle comunità secondo la nuova normativa e secondo le nuove previsioni della norma. Questo è per quello che riguarda l'aspetto energetico. Grazie.
Grazie dottoressa Simonini. Allora, sono le 9, se iniziamo con le domande tecniche ne abbiamo, quindi facciamo una pausa. Chiedo scusa ai tecnici, ma... cominciamo con le domande tecniche. Prego.
A dire il vero, Presidente, è una questione che potrebbe essere pregiudizievole, no? Perché avevo chiesto agli uffici formalmente in commissione di avere copia di un documento, per me prodromico, un termine che usa all'approfondimento del testo di delibera. Il documento era l'elenco completo dello stato patrimoniale dei beni mobili e immobili del comune e in particolare anche possibilmente della variazione degli stessi in corso nel tempo, no? E oggi la mia richiesta non ha avuto seguito, dunque, come dire, mi trovo sprovvisto di questa possibilità di riscontro oggettivo su quello che sui beni disponibili, ripeto, come sono anche cambiati nel tempo, che riguardano poi anche il testo finanziario in votazione. E, come dire, per me questo riscontro sarebbe importante per capire anche oggettivamente come cambiano le disponibilità a fronte proprio dei conti economici che fanno appunto parte di questa delibera. E anche perché nel testo, a pagina 2, si precisa che l'inventario è un documento obbligatorio che accompagna il rendiconto e attesta lo stato patrimoniale dell'ente, come anche a pagina 3 che lo stato patrimoniale è un allegato dello schema di bilancio economico patrimoniale e che lo stesso è assunto agli atti. Come dire, ecco, che la mia modalità di approfondimento, così come l'ho spiegata, è venuta meno e mi sento, come dire, mi sento in difficoltà. Io chiederei la sospensione della delibera in modo da poterla riproporla quando avrò appunto questa documentazione per poterla affrontare in maniera compiuta, no? E chiaramente una dotazione di queste informazioni non solo a me ma all'intero Consiglio Comunale. O in subordine quantomeno mi chiedo che venga preliminarmente cassato il punto 2 del dispositivo che recita appunto di approvare tutti gli allegati alla presente deliberazione, perché anche l'inventario dei beni mobili ed immobili che non ho avuto modo di consultare è appunto un allegato previsto a questa delibera. Ecco. E come l'ho detto, Presidente, sono intervenuto subito perché il tema è quello di regolare questo procedimento in maniera che per me, insomma, non è completo e non permette soprattutto il mio ruolo di approfondimento e di controllo come consigliere comunale. Grazie.
Abbiamo individuato sul regolamento, però se prima qualcuno dei dirigenti vuole intervenire rispetto a questa richiesta, poi leggo il regolamento, prego.
Volentieri. Allora, una precisazione in termini formali, eventualmente mi scuso rispetto a non aver fornito tempestivamente il documento. Il consigliere Pozzi ha chiesto, come dire, copia dell'intero inventario con dei beni mobili e immobili, delle variazioni nel corso dell'ultima, come dire, commissione bilancio. Preciso subito che l'inventario dei beni mobili e immobili non fa parte della delibera del rendiconto, non costituisce un allegato della delibera del rendiconto. Gli esiti dell'inventario costituiscono, come dire, parte dei dati che fanno parte della contabilità economico-patrimoniale, ma l'inventario è un documento che è, come dire, depositato e presente in comune, ma non è parte del rendiconto, quindi in termini di regolarità della procedura e degli atti depositati non è mancante un documento, questo lo ripeto per chiarezza. Ecco, mi scuso se l'ufficio non è riuscito in questi giorni a estrarre una banca dati che avevo precisato per altro consigliere
consiste in una mole di date notevolissima che vanno anche, come dire, elaborati, e quindi è una carenza del personale mia e della struttura, ma ci eravamo ripromessi appena possibile di fornire questo documento, che peraltro, preciso, non è che dia un elemento aggiuntivo rispetto ai documenti già forniti, perché si tratta di una serie di come dire, elaborati di dati, peraltro anche piuttosto di difficile comprensione, perché contengono tutte le PF, tutte l'elenco dei beni immobili che potete immaginare, mobili che il comune ha in proprietà, e quindi lo forniremo ben volentieri, ma scusateci, avevamo, come dire, incombenze anche obbligatorie per legge da adempiere in questi giorni.
Beh, ringrazio il dottor Sesti per la precisazione. Scusate un attimo, intanto devo comunicare che sono usciti il consigliere Mullici e il consigliere Corici, però non mi tornano i conti sui numeri, quindi vuol dire che è uscito qualcun altro, che però non l'ha detto, mentre i due consiglieri, no, beh, Carlo, l'assessore Plotegger lo vedo. Sì, ma ah, ecco, manca Egon. Scusate, ma dobbiamo ottenere il conto dei presenti. 24. Boh. Quindi sono usciti il consigliere Mullici, il consigliere Corici e il consigliere Egon Angeli. Non so. E niente, ringrazio il dirigente Festi. Siccome c'è stata una richiesta di sospensiva, il regolamento all'articolo 61 dice che questa va messa a votazione e si decide a maggioranza con votazione palese, ma quella, ecco. Quindi prego, consigliere Pozzer.
Ma il tema è quello, io non voglio certo mancare di fiducia nei confronti della competenza del dirigente, e di conseguenza, perché anche perché non ho le competenze per contestare eventualmente quanto ha detto, e non mi sento di contestare rispetto alle sue spiegazioni, di conseguenza ritiro la richiesta di sospensiva, salvo che poi farò anch'io i miei approfondimenti del caso, ma insomma non ritengo che sia necessario allo Stato mettere ai voti la sospensiva. Sarà eventualmente una questione di approfondimento successivo. Grazie.
Allora, grazie consigliere Pozzer. Domande tecniche, prego consigliere Luzzi e poi consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Sì, io ho sentito varie volte la parola efficientamento energetico, quindi mi chiedevo se si è tenuto conto o si terrà conto anche del provvedimento dell'Unione Europea che prevede per l'anno 2025 la collocazione su tutti gli edifici di carattere pubblico di pannelli solari, al fine di ridurre, diciamo, l'utilizzo del carbon fossile.
Grazie Presidente. Allora, prima una nota di, diciamo, più di organizzativa, nel senso che si è arrivata la mail degli uffici del deposito dell'aggiornamento sul PNRR, e ringrazio il consigliere delegato Cazzanelli che mi ha aiutato a recuperarla, quindi faccio una nota, non so se al dirigente generale, che sull'area riservata la bacheca dove è stato depositato questo documento è come data, risulta 20 giugno 2022, quindi bisogna andare a cercarla, mentre nel momento in cui si carica un documento nuovo anche la data della bacheca dovrebbe essere aggiornata, in modo da poterla vedere in cima, perché io non sono andato a scorrere così intanto da questo solo perché ho fatto fatica a trovare il documento, con la domanda vera e propria che è conseguente a questo, perché allora sono andato a cercare un altro e volevo capire se quanto presentato di fatto è un aggiornamento, quindi è l'aggiornamento di oggi, che però di fatto non c'entra, o meglio, non è quanto riportato nel rendiconto, perché noi votiamo rendiconto 2022, quindi qua abbiamo solo un'informativa all'aula che però non è corrispondente a quello che c'è nel rendiconto. Grazie.
Altre domande? Non ne vedo, quindi lasciamo rispondere, prego.
Sì, allora questo prima uno dei compiti del gruppo tecnico che è stato istituito dalla Giunta era quello di anche predisporre dei report aggiornati, no? Noi l'abbiamo fatto sì, effettivamente il ragionamento era sul 22, l'ultimo che è arrivato, che è di una settimana fa, era aggiornato una settimana fa, d'accordo? I report sono periodici, ma sono accompagnati poi da delle riflessioni in aula, anche come è successo altre volte. Nel caso specifico non avevo anticipato il mio intervento funzionale a quello che era l'oggetto del dibattito di oggi, che era il conto consuntivo, quindi l'abbiamo cercato di allineare i due periodi temporali per dar conto all'aula. Il report effettivamente però era aggiornato all'altro ieri, ecco. E questi report sono, ripeto, periodici e sono anche frutto di una richiesta che spesso viene anche dalla Commissione Bilancio, quindi voglio dire, volentieri li giriamo ai consiglieri interessati, rimanendo disponibili anche a analizzare, se serve, qualche altro dato, magari con delle schede tecniche che abbiamo comunque a disposizione per gli approfondimenti del caso relativi a lavori o ad opere, insomma. Per riguardo i pannelli solari, volevo soltanto accennare al fatto che il tema della risparmio energetico l'abbiamo un po' analizzato a grandi linee questa sera, ma evidentemente il tema del domani, e che l'approfondimento che si sta facendo sul CERN vuole anche in qualche modo guardare in primis a quelli che sono gli interventi che possiamo fare sugli edifici pubblici, in primis le scuole. Quindi si andrà sicuramente a porre attenzione a queste attività, anche per la funzione che questi interventi hanno, non solo dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista educativo, formativo, mi viene da dire anche culturale, perché chiaramente si coinvolgono anche giovani che un domani da cittadini possono a loro volta portare avanti delle azioni virtuose in tal senso. Insomma. Quindi.
Ah, c'è un'altra risposta? Scusa, ingegnere, prego.
Per quanto attiene la questione dell'efficientamento energetico, diciamo che molto si sta facendo, molto si farà, si applicherà il principio della gradualità e poi è fondamentale efficientare in termini il più possibile plurimi l'involucro edilizio, il che significa che in primo luogo si dovrà procedere, come abbiamo peraltro già fatto, a riqualificare in termini strutturali gli impianti. Tra la ristrutturazione degli impianti abbiamo anche l'implementazione dei pannelli. I pannelli sono stati introdotti nell'ambito di qualche struttura pubblica. Chiaramente la realizzazione dei pannelli solari costituisce un richiamo importante, un indicatore significativo, accanto ad altre soluzioni che passano attraverso la realizzazione di cappotti termici, e nello specifico prima avevamo citato il miglioramento delle dantalieri. Abbiamo poi una riqualificazione energetica globale per quanto attiene il polo 06 e quindi questa riqualificazione inclusiva anche dei pannelli. Per quanto invece attiene i teatri, si è cercato di efficientare energeticamente, migliorando contraendo i consumi dell'illuminazione. La stessa problematica è stata trattata ad ampio raggio nell'ambito delle strade, nel senso che oggi l'illuminazione cittadina risulta contraddistinta di fatto per intero da sistemi illuminanti a bassissimo consumo energetico, e addirittura le nuove reti impiantistiche vengono implementate con tecnologie a basso impatto. Per quanto attiene l'edificio di via Maioli, che si adotterà un sistema a risparmio energetico, tra cui annoveriamo anche i pannelli, quindi diciamo che la mission della rivisitazione dell'impianto urbanizzativo è sicuramente improntata al risparmio energetico. E tra queste misure dobbiamo anche citare la posa e l'implementazione dei pannelli, che devono essere strutturati, direi in termini obbligatori, laddove si interviene con interventi che vanno oltre la mera manutenzione straordinaria di efficientamento. Grazie.
Grazie ingegnere, nel frattempo è rientrato anche il consigliere Angeli Egon. Allora, non essendoci altre domande, passiamo agli interventi. Prego consiglieri. Consigliere Chemozzi, prego.
Grazie Presidente. Alcune considerazioni sul rendiconto. Innanzitutto un ringraziamento agli uffici e anche riguardo a un periodo che abbiamo passato, no? Nel senso che usciamo da anni molto particolari, molto impegnativi per gli uffici che devono redigere bilanci e rendiconti, perché come sappiamo il periodo, diciamo così, del Covid, degli avvisi, dover gestire delle continue modifiche di legge, dei continui aggiornamenti che li hanno particolarmente messi sotto pressione in termini di carico di lavoro, e quindi adesso che da quella fase si è usciti, insomma, mi preveva, c'è stata anche una slide di sintesi, mi preveva anche ricordare lo sforzo che hanno fatto in maniera estremamente, estremamente professionale, come mi preme anche evidenziare i dati positivi comunque di un bilancio, di un rendiconto sicuramente con un avanzo in positivo. Abbiamo ragionato in commissione, ringrazio per le risposte, rispetto proprio all'utilizzo dell'avanzo e a questa equiparazione tra ente pubblico e azienda privata, che effettivamente ha senso, ma fino a un certo punto, perché evidentemente l'ente pubblico non fa business e quindi è giusto anche che abbia spazi di manovra differenti secondo logiche molto differenti. Chiaramente questo dato dei meno 4,98 giorni sui pagamenti è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, e ancora una volta chiaramente i ringraziamenti non possono che andare alla macchina comunale, che si adopera per essere più che puntuale. E la mia parentesi però voleva incentrarsi sul PNRR. Perché? Perché effettivamente ci sono alcune cose che mi fanno sorgere delle perplessità, non inerenti all'applicazione nostra, cioè quindi a quello che abbiamo fatto noi come comune, alle opere che noi come comune abbiamo messo in atto, quanto piuttosto rispetto allo strumento in sé, quindi una riflessione un po' più alta rispetto a questo strumento che come dicevo mi fa sorgere qualche dubbio. Abbiamo visto, c'è stato presentato dal dottor Pesti, come di fatto con l'aumento dei prezzi delle materie prime gli uffici comunali si sono dovuti adoperare per
ricavare e trovare delle risorse aggiuntive necessarie per andare a coprire tutti i costi. Quindi sostanzialmente rispetto ai finanziamenti staccati, rispetto diciamo così all'assegno staccato, il Comune ha comunque dovuto metterci del suo di più rispetto a quanto preventivato, perché comunque c'è stato un incremento dei prezzi delle materie prime, incremento dei prezzi che potrebbe esserci anche nei prossimi anni, cioè fino a fine lavori il Comune potrebbe comunque trovarsi a dover rendicontare, mettere a bilancio delle spese assolutamente magari no, però non totalmente previste, prevedibili, quelle legate alla differenza di prezzo rispetto al preventivato che appunto sono in carico all'ente pubblico. L'altra riflessione riguarda sempre come tema di perplessità dello strumento rispetto alle scadenze. Noto con piacere la sottolineazione plurima del dirigente Campostrini rispetto al fatto che gli uffici stanno lavorando alacremente per rispettare queste scadenze, le stanno rispettando. Certo è che per la macchina pubblica del sistema Italia sono scadenze molto stringenti e quindi, adesso permettetemi la battuta, se ce la facciamo a rispettare queste scadenze mi viene da dire che probabilmente potevamo essere migliori negli anni passati, che invece avevamo, ripeto, non come Comune di Rovereto ma in generale come amministrazione pubblica, dei tempi molto più dilatati. Quindi se siamo così bravi da rispettare queste scadenze probabilmente dovremmo essere più bravi anche prima, ma è solo una battuta per dire che comunque l'Unione Europea, giustamente, l'ho detto anche in Commissione Bilancio, deve tenere diciamo il guinzaglio corto, perché bisogna evitare insomma che ci siamo liberi tutti rispetto alle scadenze e rispetto ai cronoprogrammi. Però resta, aleggia ancora questo dubbio su ce la faremo o non ce la faremo, non solo come Comune di Rovereto ma in generale come amministrazioni pubbliche italiane, anche perché tutto questo impatta sui lavori degli uffici, sul lavoro dei tecnici, che comunque devono appunto dedicare un surplus di energie e di tempo a questo progetto, in parte anche necessariamente rubandolo ad altre opere o ad altre incombenze, e questo in un periodo già molto carico di lavoro, perché sappiamo che il periodo del cosiddetto 110% ha impattato anche quello molto sulla macchina comunale, sugli uffici tecnici hanno avuto questa onda di piena di richieste che è stata anche quella faticosa da smaltire, quindi non si fa in tempo a uscire da quella che si deve correre per rispettare queste scadenze. Una riflessione che ho sentito e che appunto aggiunge perplessità su perplessità è il fatto che alla fine, guardando quello che l'Italia ha prodotto in termini di proposte progettuali, di fatto si traduce in una miriade di piccoli progetti, piccoli intendo per la scala nazionale. Che cosa comporta? Chiaramente un fattore di scala in termini di impegno enorme, cioè tanti piccoli progetti che impegnano tanto, perché sono piccoli quindi impegnano tanto, e però cosa? Però uno, veniamo da anni di comunque taglio, tra virgolette, no senza tra virgolette, di taglio al personale pubblico, taglio alla politica che è passato appunto dalla riduzione del personale e quindi fa fatica anche a gestire questo, e una mancanza di, non in senso assoluto, però le vere grandi opere strategiche, di rilevanza strategica per il sistema Italia, che potevano uscire dal PNRR, forse non si vedono, o non si vedono in un numero così significativo come era auspicabile, e quindi tutto sommato un po' di perplessità su quanto queste possano produrre quella famosa ripresa citata in uno dei delle lettere appunto di PNRR. Questo me lo chiedo, non so quanto determinate opere possano veramente generare ripresa. A tutto questo, a tutte queste perplessità, si aggiunge un'altra situazione contingente molto particolare. Inflazione, ergo Banca Centrale Europea che interviene con l'aumento del costo del denaro. Sappiamo che l'aumento del costo del denaro impatta in maniera molto importante proprio su questi prestiti. Prestiti che effettivamente stanno mettendo o comunque in prospettiva potrebbero mettere in difficoltà l'istituzione stessa del PNRR, perché chiaramente sono soldi prestati e quindi dovete restituire con un costo del denaro che non è altissimo in senso assoluto, ma è molto più alto di quando è partito tutto il progetto PNRR, chiaramente aggiunge elementi di complessità e di difficoltà non banali. Quindi la mia riflessione, come vedete, se volete, è molto politica su uno strumento che è stato visto, è stato anche venduto come un, adesso magari sono un po' altisonante nei termini, quasi come la manna dal cielo, no? Arriva finalmente l'Europa, finalmente arrivano i soldi, finalmente facciamo tante cose, ma alla prova dei fatti, passati dei mesi, effettivamente degli elementi di criticità non banali, chiaramente mi auspicio che quanto sto ipotizzando non si verifichi, quindi che i prezzi delle materie prime si ridurranno e quindi non abbiamo altre spese, che le scadenze le riusciamo tutti a rispettare, che la macchina comunale comunque riesca a produrre opere fatte bene nei tempi che producano anche un rilancio dell'economia, che il tasso di denaro scenda. Ecco, chiaramente io auspico queste cose, però a onor del vero devo dire che al momento sono fortemente preoccupato. E null'altro da dire, grazie Presidente.
Scusato, 9 minuti e 16, prego, chiedo la parola all'assessore Plotegel.
Sì, un minuto, non sarei neanche voluto intervenire, però qualche sollecitazione anche del consigliere Chemoti mi fa dire alcune cose. Uno, in primis, non ha bisogno della mia difesa della struttura, però sui tempi di lavorazione, che capisco che adesso uno dica abbiamo un PNRR che ci mette delle scadenze molto serrate e quindi vuol dire che abbiamo una macchina organizzativa che si sta anche distinguendo rispetto ad altre amministrazioni. Però questo non significa poter dire qualcosa sul passato, perché il consigliere Chemoti era con noi, no, nel 2015, quando a novembre abbiamo approvato la manovra anticongiunturale, che bene o male era del medesimo valore del PNRR, perché se avete visto adesso di 8,7 milioni, all'epoca era di 9,380 milioni, di cui 5,80 le abbiamo poi lasciati alla comunità di valle perché c'era la questione di San Nicolò, però 8,8 milioni dovevano essere spesi e sono stati tutti spesi con la cantierizzazione di ben 146 cantieri nei 5 anni o nei 3, o quelli dopo si sono spenti uno alla volta man mano che terminavano. Quindi credo che la macchina organizzativa, da come la conosco io, perché prima del 2015 non ero di questa amministrazione, quindi non posso, però da quando la conosciamo noi, io ma anche il consigliere Chemoti, credo che sia assolutamente una macchina che ha dimostrato anche negli anni passati, no, di non essere diversa da quella che si prefigge di essere ora per mantenere una scaletta nei tempi piuttosto serrata. Ricordo anche che anche all'epoca abbiamo avuto 19 giorni di tempo dall'autorizzazione della manovra anticongiunturale, perché ci è arrivata l'autorizzazione il 7 di novembre del 2015 e entro il 26 di novembre del 2015 dovevamo comunque aver prospettato tutte le opere da mettere in atto, e lodevole anche l'operato del mio predecessore, l'assessore ai lavori pubblici di allora, ma di tutta la giunta, ma anche di tutta la macchina organizzativa. Poi sull'efficientamento credo che una nota positiva, non mi stancherò mai di dirla, Comunque abbiamo visto una lievitazione dell'energia, adesso non c'è quella slide che ho visto passare prima, ma passa da costi energetici da 3 milioni e 6, 3 milioni e 8 fino a 6 milioni e mezzo, 6.584.000 se non ricordo male. E quei 6.584.000, se non avessimo fatto un intervento sulla illuminazione pubblica, abbiamo stimato che si attesterebbero adesso sui 7.800.000, per cui avremo almeno 1.200.000-1.300.000 di costi in più, a fronte comunque di aiuti fra la sommatoria che riceviamo dagli enti sovraordinati, che vuol dire a livello di ministero e anche di provincia, che comunque non riescono a coprire tutti i costi. Però credo che l'operato sia stato fatto in una certa maniera, insomma, anche fuori da quello che è l'ambito del PNRR. Certamente il PNRR ha una componente di burocrazia, chiamiamola così, che è complessissima, tant'è che credo che non sono tanti i comuni che hanno potuto avere accesso a bandi, avere esiti positivi, no? Come lo ha potuto fare il comune di Rovereto, che comunque è un comune di 40.000 abitanti, non è certamente una città capoluogo, e che però ha saputo dimostrare di essere in grado di relazionarsi, perché molti poi le relazioni di instaurarle con direttamente con il Ministero, che ti chiede una serie di documentazione fino all'inverosimile per certi versi, no? Per avere accesso al bando, e non solo, poi quando l'esito è positivo c'è anche tutto una serie di documentazione di approfondimento, per cui insomma, per carità, questo non per difendere, ripeto, la struttura, la macchina organizzativa, perché non ha bisogno della mia difesa, però è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Grazie.
Prego, consigliere Canotti.
Il gioco secondo intervento, sì. Ringrazio l'assessore perché mi permette innanzitutto di confermare tutto quello che ha detto, nel senso che io ho in premessa al mio intervento detto che non riguardava quello che facciamo al Comune di Loreto, cioè che tutte le mie riflessioni erano riflessioni riguardanti il sistema Italia. Però lo ringrazio, giusto perché comunque ben venga una sottolineatura, perché mi preme che sia evidenziato che il mio intervento, come ho detto in premessa, perché l'ho detto, non riguardava nello specifico quello che faceva il Comune di Rovereto, ma riguardava il sistema Italia nella sua globalità. E la battuta sulle tempistiche era una battuta, e resta una battuta, per dire che l'Unione Europea dice all'Italia dovete rispettare certi tempi, l'ente pubblico italiano o gli enti pubblici italiani quei tempi lì non li ha quasi mai rispettati, ma parlo mediamente nella complessità di tutto il sistema, no? E qui ho fatto una battuta per dire, cazzo, se l'Italia ce la fa a rispettarli, allora i casi sono due, sì, il distinguo sul comune, ma io, ripeto, ringrazio per il distinguo, perché è un distinguo che ci tengo a fare anch'io e che non voglia che passi invece il messaggio diverso. L'ho fatto in premessa, ma magari dopo si perde, avrei dovuto rimarcarlo in chiusura, grazie.
Altri interventi? Prego, consigliere Angelini.
Grazie, Presidente. Ecco, mi sembra che siamo persi questa sera. Noi dobbiamo parlare di rendiconto, però abbiamo allargato l'orizzonte di quello che dovrebbe essere la serata, e anche perché il rendiconto è un confronto dove si parlano dei programmi di spesa, di quali sono i punti di riferimento con i quali misurare a fine anno l'efficacia delle azioni svolte, lo stato di realizzazione dei programmi di spesa e l'indice per valutare il grado di efficienza dei programmi, del programma attuato. Anche se il 2022, come precedente il 2021, È stato un anno emergenziale, non solo sanitario ma anche finanziario, dalla crisi energetica, senza scordarsi la gestione del PNRR. Nel ringraziare la struttura, il personale dell'ufficio finanziario, il dottor Pesci e le sue collaboratrici, il dottor Amadori per la presentazione del PNRR e l'ingegner Campostrini, e voglio anche sottolineare alcuni passaggi della documentazione che è sempre corposa e molto tecnica, dove nella sintesi di competenza il confronto fra previsionali iniziali e previsioni definitive e accertamenti generali di competenza evidenzia delle differenze sia da parte delle entrate che da parte delle uscite. Facendo un confronto tra previsionale iniziale e rendiconto, abbiamo le previsioni iniziali delle entrate per 119.999.000 euro e le previsioni definitive 143.448.000 euro e le entrate accertate 91.327.000, avevamo una differenza fra previsioni iniziali e previsioni definitive pari a 23.448.000. E la differenza tra le previsioni iniziali e gli accertamenti pari a meno 28.672.000 euro. E una differenza molto più consistente tra le previsioni definitive e le accertate, meno 52.120.000 euro. Dunque, mi sembra opportuno nella fase di realizzazione del bilancio previsionale prestare più attenzione nella predisposizione degli stanziamenti, perché mi sembra che ci sia, dopo abbiamo avuto sicuramente le variazioni di bilancio, però c'è una forte discrepanza. Le spese di previsioni iniziali pari a 119.998.000 euro, la spesa accettata pari a 143.448.000, mentre il rendiconto accettato di spesa è di 86.725.000 euro. Dal risultato di gestione di competenza tra accertamenti pari a 91.327.000 e impegni in spesa pari 86.725.000, con un saldo positivo di 4.601.935.000 euro. E per quanto riguarda il risultato complessivo dell'amministrazione, si evidenzia che a inizio 2022 siamo partiti con un fondo di cassa pari a 19.166.000 euro e a fine anno il fondo di cassa è passato a 22.352.000, una differenza di più 3.185.281 euro. Io credo che questo sia anche un po' eccessivo fra riscossioni e pagamenti. La gestione complessiva di riscossione pari a 81.386.000 euro e pagamenti pari a 78.221.000 euro, la gestione di residui attivi 53.901.000 euro, residui passivi 26.817.000 euro, fondo pluriennale vincolato per spese correnti per 1.561.000 euro e fondo pluriennale vincolati per spese in conto capitale di 25.607 euro porta un risultato di amministrazione pari a 22.265.000 euro, che questo sarebbe l'avanzo di amministrazione ammortizzato. Dopo da una parte accantonata per 6.934.000 euro, una parte vincolata per 1.672.000 euro e un avanzo destinato agli investimenti per 841.942 e abbiamo un avanzo libero di 12.817.000 euro, che se lo confrontiamo con l'avanzo di amministrazione del 2021 che era di 21.216.000 euro, abbiamo una differenza di circa 8 milioni. Sicuramente l'avanzo di amministrazione del 2021, come avevo già sottolineato in passato, mi sembrava troppo eccessivo, però io credo che anche l'avanzo di amministrazione che abbiamo dal 2022 sia una risorsa abbastanza importante, la quale poteva essere utilizzata per soddisfare le esigenze della nostra comunità. Sindaco, purtroppo 12 milioni sono tanti. 12 milioni di avanzo, io credo che che sono molti. Dopo sui residui attivi ne abbiamo 53.901.000 euro e qui vorrei fare una considerazione, dove abbiamo praticamente dei residui attivi 33.889.000 euro che si sono formati nel 2022 e quelli che sono stati quelli degli anni precedenti 20 milioni e 11 mila euro. E io credo che quelli che ci portiamo, questi residui degli anni precedenti, sono un po' troppi, che forse è meglio anche verificare l'efficienza di questi residui, di questi residui attivi. I residui passivi sono 26 milioni e 817 mila euro, e con una differenza, visto l'importo considerevole dei residui attivi, in questi termini mi auguro che l'amministrazione verifichi la presenza delle condizioni per il mantenimento della voce in bilancio, perché il tema, come ne ho parlato prima, dei residui pregressi, i 20 milioni, penso che è una cifra molto, molto, molto considerevole. E sulle entrate, nell'analisi del conto del bilancio 2022, abbiamo una previsione di entrate tributarie, avevamo una previsione di 12.252.000 euro, la previsione è stata 12.325.000, gli accertamenti 12.658.000. Dove abbiamo una differenza fra assestato e accertato per un più 333.000 euro e fra previsionale e accertato un più 406.000 euro e previsionale assestato un più 72.000 euro, dove dalle analisi sulle entrate vedo che abbiamo maggiori entrate in merito all'IMIS per 400.000 euro nei confronti del 2021. Dopo abbiamo entrate da trasferimenti, in previsionale erano previsti 29 milioni, mentre nell'assestato abbiamo 34 milioni 467 mila euro, nell'assestato 35 milioni 306 mila euro. Una differenza che è molto importante è quella fra previsionale e accertato per un più 6 milioni 285 mila euro, dove abbiamo avuto dei trasferimenti dallo Stato. E praticamente un 483 mila euro, un più 220 mila euro in confronto al previsionale. Dopo abbiamo i trasferimenti alle amministrazioni locali e nel previsionale erano previsti 28 milioni 784 mila euro e nell'accertato 35 milioni e nell'assestato 34 milioni 385 mila euro, dove abbiamo avuto maggiori trasferimenti di quello che era dovuto dal previsionale. Dopo trasferimenti a famiglia 12 mila euro, nell'accertato abbiamo 65 mila euro, una differenza di più 53 mila euro, trasferimenti dell'Unione Europea abbiamo nessun trasferimento, trasferimenti da imprese abbiamo un maggiore trasferimento da imprese per 30.000 euro, le entrate extratributarie previsionali hanno previste entrate per 18.710.000 euro, l'assestato 21.907.000 euro, l'accertato 21.395.000. Dunque abbiamo da fra previsionale accertato un più 2.785.000 euro. E dopo abbiamo delle entrate di controllo, dove il codice della strada, che nella relazione del rendiconto ho trovato che nel 2022 abbiamo 490.000 euro, poi nella sempre pagina 24 è riportata una cifra di 411.000 euro, non so quale sia la cifra da tenere in considerazione. Dopo entrate da vendite di beni e servizi abbiamo un previsionale 9 milioni che più o meno è stabile con l'assestato e con l'accertato. E dopo abbiamo altre entrate da redditi capitali, che questo penso che sia uno dei temi più importanti che forse ci dovrà anche fare riflettere in un prossimo futuro, che è quello nel previsionale. Avevamo previsto un'entrata di 6.758.000, che sarebbero i dividendi della nostra società DIE e FINDIE, e l'assestato 7.489.000 e l'accertato 7.489.000. Abbiamo una differenza in confronto al previsionale per 731.000 euro. Speriamo che la preoccupazione è quella per il 2023. Dopo abbiamo rimborsi da altre entrate correnti, nel previsionale 1.765.000, l'assestato 3.929.000, nell'accertato 4.321.000. E qui vorrei magari fare una domanda al dottor Testi, la cosa è dovuta a questa grande differenza. Dalle documentazioni forse è il fallimento Siric, 1.823.000 dovrebbe essere, però non ho la certezza di questa maggiore entrata. E poi abbiamo l'entrata in conto capitale previsionale, erano previste un'entrata in conto capitale per 26.772.000 euro, compreso del fondo pluriennale vincolato, l'assestato 12.725.000, l'assestato 12.917.000, e qui c'è una grande differenza fra le entrate in conto capitale. Dopo abbiamo contributi agli investimenti di amministrazione pubblica per 17.113.000 euro, non previsti, nell'assestato sono 11.775.000, l'assestato 11.779.000. Abbiamo meno entrate dal previsionale per meno 5.337.000 euro. Dopo abbiamo alienazioni patrimoniali, nel previsionale hanno previsto 1.680.000, assestato 80.000 euro, nell'accertato 23.000 euro. E abbiamo sbagliato la previsione? Cioè, perché erano previsti 1.680.000 e qua non vedo che c'è una grossa differenza nel merito. Dopo abbiamo altre entrate in conto capitale previsionali, che sarebbero i permessi per costruire. Il previsionale erano previsti 489.000 euro, nell'assestato 869.000 euro, nell'accertato 1.114.000, e qui abbiamo avuto più entrate per permessi di costruire, perciò vuol dire che l'economia roveretana è andata avanti. E per completare il quadro delle risorse finanziarie per investimenti, su un totale di accertato pari a 12.917.000, al quale va aggiunto il fondo pluriennale vincolato di 10.494.000 e l'avanzo di amministrazione in conto capitale 15.589.000, dunque abbiamo le entrate a sostegno delle spese di investimenti per il 2022 sono state pari a 39.220.000 euro. E dove c'è stata l'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel corso della gestione 2022, che è stata pari a 18.565.000 euro, e del quale è stata applicata in parte corrente 2.976.000 e l'avanzo applicato in parte capitale 15.589.000, con degli impegni finanziari d'avanzo in parte corrente per 2.762.000, praticamente meno 213.000 euro, e impegni finanziati di avanzo in parte capitale 14.561.000, meno 937.000 euro. E mi dà praticamente una parte di avanzo che non è stato applicato sia in parte corrente che in parte capitale, 1.151.000, che sicuramente tornerà in avanzo nel 2023. Le spese in parte corrente previsionale 2022 erano previste una spesa di 60.903.000 euro, l'assestato abbiamo una spesa di 72.315.000 euro, l'impegnato 75.699.000, e quindi sembra che c'è una forte differenza tra previsionale e assestato di circa 11 milioni. E se facciamo un raffronto con il 2021 abbiamo una maggiore spesa per 6.776.000 euro, dove abbiamo una spesa per il personale che era avevamo in previsione di spendere 18.256.000 euro, l'assestato sono 19.463.000 e impegnato 19.059.000 euro. E perciò abbiamo un aumento di spesa per il personale dell'impegnato nei confronti del 2021 per un più 1.982.000 euro. Non lo so, se sono state fatte nuove assunzioni, ben vengano. E il costo, sicuramente il costo del personale, però stiamo parlando di circa 2 milioni di euro. Lo so che il numero del personale è consistente nel comune di Rovereto, anche qua aggiornamento al contratto, e perciò in effetti è una domanda che mi sto ponendo, perché la spesa è abbastanza consistente. Dopo imposte e tasse, previsto 1.571.000 euro, impegnato 1.921.000 euro, l'assestato 2.031.000 euro. L'acquisto di beni di servizio, abbiamo nel previsionale previsto 33.520.000 euro, l'assestato 40.554.000 euro, impegnato 37.203.000 euro. E anche qui c'è una grossa differenza, probabilmente dovuta alla crisi energetica, alla crisi, non so, al caro energia, probabilmente, e queste sono le maggiori spese che abbiamo dovuto sostenere. Dopo abbiamo trasferimenti correnti, previsionale 4.177.000 euro, e nell'assestato 6.151.000 euro, impegnato 5.725.000, e dove abbiamo, anche qua c'è una forte differenza, però nei confronti, ho fatto anche una verifica, nei confronti 2021, e abbiamo nell'impegnato abbiamo spese per circa 1 milione fra assestato e impegnato in più nei confronti del 2021. Non so quali trasferimenti in più abbiamo dovuto fare, cioè proprio questi trasferimenti correnti, un milione in più. Dopo abbiamo sempre il rimborso a poste correttive alle entrate, e qui non so a cosa si riferisce questa voce, che sono delle spese in parte corrente, previsionale hanno 326.000 euro, nell'impegnato 549.000 euro, una differenza di 232.000 euro. Poi abbiamo altre spese correnti per 3 milioni, il previsionale hanno previsto altre spese correnti per 3 milioni e nell'assestato abbiamo un 3.540.000. E nei confronti del 2021 di altre spese correnti abbiamo un meno di 245.000 euro nei confronti dell'assestato. Per le spese in conto capitale, nel previsionale avevamo una spesa per 26.772.000 euro, l'assestato 38.809.000 euro, l'impegnato 11.002.000 euro. È una forte differenza tra previsionale e assestato, in più 12.036.000 euro. E nel 2022 per le spese di investimento è stato applicato, come ho detto prima, un avanzo di amministrazione per 15.589.000 euro, del quale è stato impegnato 14.651.000 euro e abbiamo una differenza di 937.000 euro. Nel merito del riaccertamento dei residui, 6.220.000 euro, che vengono rimputati sul 2023 per spese di investimento. Il fondo pluriennale vincolato di spesa in parte capitale di 25.607.000 euro, e anche questa è una grossa cifra che è stata spostata sul 2023. A quanto sembra una buona parte delle spese per investimenti è stata spostata nel 2023 e qua mi viene da chiedere dov'è la programmazione, perché non stiamo parlando di cifre, di piccole cifre, ma io credo che stiamo parlando di cifre molto importanti e dunque io credo che sarebbe opportuno prestare attenzione in considerazione delle risorse anche fra resto che verranno messe a disposizione da PNRR. Perché se arriveranno anche quelle, non lo so quanto che dovremmo spostare negli anni successivi, ma queste sono delle considerazioni che vengono, uno che legge questi dati, vengono naturali queste osservazioni. Dopo abbiamo servizi istituzionali generali di gestione, previsionale erano 5.361.000, l'assestato 12.242.000 euro, l'impegnato 2.087.000 euro, e qui è una forte differenza di spese fra previsionale e assestato per 6.883.000 euro. Non vado a elencare dove sono state fatte queste spese sugli organi istituzionali, igiene di beni demaniali, l'ufficio tecnico, statistica, sistemi informatici e altri servizi generali, e quello che salta è il discorso della gestione dei beni demaniali e patrimoniali, che nell'assestato abbiamo 11.276.000 euro, del quali sono stati impegnati solo 1.791.000 euro. E dopo ordine pubblico e sicurezza, previsionale 110.000 euro, impegnato 131.000 euro, nell'assestato cioè un 688.000 euro. Istruzione e diritto allo studio previsionale erano 844.000 euro, nell'assestato 4.779.000 euro, l'impegnato 1.466.000, anche qua una grossa differenza fra previsionale e assestato per 3.900.000 euro. Sicuramente qua, a quanto mi sembra, che è da fare un riferimento al PNRR per l'ampliamento della scuola, in effetti, e la palestra guerra, sempre a Dante Alighieri, PNRR, Damiano Chiesa, la mensa, e questi sono gli assestati che la maggiore spesa che abbiamo da fare. Dopo le politiche sociali, le politiche giovanili, sport e tempo libero, previsionale ha previsto una spesa di 9.748, nell'assestato 9.946, più o meno stabile, impegnato 1.831. E qui ho trovato sempre nel sport a tempo libero, dove si parla sempre in questo consuntivo, realizzazione dell'impianto indoor atletica leggera allo stadio, che è quello che è la cifra maggiore praticamente che dovrà essere impegnata, perché non è stata impegnata nel 2022, però qua si parla di centro del tennis lungoleno completamento, il completamento del circolo tennis e lungoleno sicuramente verrà fatto, questi campi da padel ben vengano, però che mi trovo scritto completamento nel rendiconto e vedo che non sono stati fatti, mi sento anche preso in giro fondamentalmente, Dopo abbiamo l'oratorio Borgosacco, riqualificazione in campo sportivo, che sarebbe quello dell'Ascito Barbata, almeno da quello che mi ricordo. Dopo ho trovato un'altra cosa, alla stazione ferroviaria, sistemazione spazi esterni per funzioni sociali e giovanili, dove sono stati impegnati 469.000 euro, nella sua estate hanno previsto 35.000 euro. È per l'associazione La Foresta, non lo so, è una domanda, penso che sia quella nella zona della stazione dei treni. Sviluppo e valorizzazione del turismo, in previsionale avevamo 27.000 euro e non è stato 72.000 euro, l'impegnato 53.000 euro, e qui si parla di manutenzione all'ostello della gioventù e completamento dei presidi di urbanizzazione dell'acquedotto al monte Finocchio. Urbanizzazione e assetto del territorio previsionale erano 248.000 euro, l'assestato 333.000 euro, l'impegnato 147.000 euro, e dove si parla di agevolazione per l'acquisto della prima casa, la rete urbana, l'isola ecologica e l'isola ecologica del viale dei Colli. E dopo sulla tutela e valorizzazione e recupero ambientale nel previsionale erano previste una spesa di 266.000 euro, nell'assestato 593.000 euro, l'impegnato 4.23.000 euro, dove si parla di sistemazione a verde e manutenzione del parco giochi a Marco, la riqualificazione dell'ambito del canile municipale, l'acquisto di attrezzature e giochi per i parchi, progetto SOVA, riqualificazione degli ambiti verdi, queste sono le spese che saranno impegnate. Viabilità e trasporti, previsionale 2.496.000 euro, l'assestato 3.446.000, impegnato 2.006.000 euro. E trovo sempre dentro che una previsione di spesa del primo stralcio di messa in sicurezza del San Nicolò, non lo so, spero che si riesca a metterlo, cioè, che si faccia quest'opera, perché mi trovo sempre questi anche nel rendiconto, che però sono sempre lì fermi, che non vengono utilizzati perché lavori in quella zona non se ne vede. Non vado a elencare gli altri perché sennò la Presidenza dopo mi dice che ho finito il tempo. Protezione civile previsionale 50.000 euro, non ha assestato 115.000 euro, dove abbiamo impegnato 96.000 euro. Questi sono i contributi per i nostri vigili del fuoco per l'acquisto di attrezzature e mezzi e la manutenzione della caserma dei vigili del fuoco. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Un previsionale di 6.027.000 euro, l'assestato 4.593.000 euro e impegnato 2.100.000 euro. Qua dove rientra sempre la realizzazione del presso scolastico di Borgo Sacco, sempre per PNRR, e una grossa cifra è per la RSA di Borgosacco per l'ampliamento. Questa è una delle più significativa per le spese. E qua, più o meno sul discorso della parte in conto capitale, penso di aver già fatto un'analisi abbastanza approfondita, però mi sembrava giusto anche toccare un po' quello che era il discorso, le spese che abbiamo sostenuto, che abbiamo dovuto sostenere per l'emergenza Covid 2022, dove si è manifestata una forma meno grave a livello sanitario, però ha avuto ancora un impatto sul tessuto sociale ed economico. E dove abbiamo avuto dei finanziamenti dalla PAC e dal Ministero per circa 122.000 euro, però abbiamo anche il Comune ha dovuto sostenere minori entrate per l'INIS per 292.000 euro, e per il canone unico patrimoniale dei plateatici 50.000 euro, e maggiore spese per la tariffa di smaltimento dei rifiuti per 250.000 euro, queste sono le maggiori spese, e incremento le ore di servizio della pulizia 36.000 euro, e nella corrispondenza SMR per minori entrate e agevolazioni della sosta, abbiamo avuto maggiori spese per 434.000 euro. E dove abbiamo avuto minore entrata per 351.000 euro e maggiori spese per 434.000 euro. Dopo abbiamo l'emergenza energetica nel corso del 2022, in ragione di diversi fattori, dinamiche politiche, economiche e finanziarie in tutta Europa, i prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno subito un forte aumento. E qui abbiamo avuto anche un aiuto sia da parte della PAT che dallo Stato, dove abbiamo dalla PAT 361.000 euro e dallo Stato 1.118.000 euro, però abbiamo dovuto anche sostenere maggiori spese per circa 2.600.000 euro, dove è stato applicato un avanzo di amministrazione per 1.950.000 euro per far fronte a questa emergenza. Dopo però, andare a vedere delle tabelle, ho trovato delle differenze sui costi che abbiamo dovuto sostenere, e ho trovato una cifra di 3.878.000 euro e non i 2.600.000 euro. Non lo so quale è la cifra che abbiamo dovuto sostenere. In merito al PNRR che ci è stato presentato prima dal dottor Amadori e dall'ingegner Campostrini, sicuramente ci è stato presentato un PNRR aggiornato, cioè non quello del consuntivo 2022, dove abbiamo perché devono ancora arrivare, che dovrebbe essere finanziato per circa 6.651.000 euro, speriamo che arrivino, e che questi, perché l'unico che abbiamo incassato fino adesso dal PNRR, che sono fondi PNRR, 431.458.000 euro, che è dovuto dal progetto alle maioliche, e l'altro per Palazzo Grillo. Queste sono le uniche entrate che abbiamo del PNRR nel 2022. Mi auguro che, almeno ci auguriamo tutti quanti, che possano entrare, anche perché sui 20 progetti presentati, i quali 16 ammessi e finanziati, però abbiamo in corso delle opere, si parla di 23.704.000 euro, che non sono pochi in base al finanziamento di 6.651, perciò la differenza è forte. In merito al rendiconto economico, abbiamo un risultato economico negativo per meno 3.131.000 euro, quando questo nel 2021 era positivo per 601.000 euro. Non lo so da cosa è dovuto questo fatto di avere un risultato economico negativo. E abbiamo i proventi di gestione pari a 63.226.000 euro, mentre nel 2021 erano 59.869.000 euro. E questi è dato da proventi dei tributi 12.658, in più 339.000 euro nei confronti del 2021, proventi da trasferimenti correnti 35.000.000, in più 388.000 euro dal 2021, e in quota annuale di contributi agli investimenti 2.648, un più 117.000 euro dal 2021, proventi derivati dalle gestioni dei beni 2.166.000 euro, ricavi vendita di beni 3.620.000, ricavi di proventi di prestazioni e servizi 2.836.000 euro e altri ricavi e proventi diversi 3.966.000 euro. Abbiamo un più 2.202.000 euro in più nei confronti del 2021. E da cosa è dovuto questo dato? Abbiamo maggiore entrate nei confronti del 2021 per 3.365.000 euro. I costi di gestione erano pari a 73.839.000 euro e maggiori costi nei confronti del 2021, abbiamo maggiori costi per 6.063.000 euro, dove abbiamo i proventi di oneri finanziari 7.554.000 euro, che sono gli utili di Dolomiti Energia per 7.485.000 euro e altri proventi 68.842.000 euro. Cosa sono questi altri proventi? Non saprei, a parte il Trentino Digitale 3.962.000 euro. Dopo rettifica del valore delle attività finanziarie abbiamo meno 300.000 euro e non so da cosa è dovuto questi meno 300.000 euro, non so, la svalutazione, i crediti, i finanziamenti e le variazioni valori dei titoli finanziari, non lo so da cosa è dovuto questo. Sicuramente abbiamo minore nei confronti del 2021 per 151.000 euro. Dopo abbiamo un provento di oneri straordinari 1.275.000 euro e quindi una grossa variazione nei confronti del 2021 per 1.130.000 euro. Dopo l'importo e tasse 1.048.000 euro, che ci dà un totale risultato esercizio un meno 3.131.000 euro, e questo che rappresenta la differenza fra i proventi e i ricavi degli oneri e i costi e i costi dell'esercizio. Grazie Presidente. E dunque abbiamo un risultato negativo per 3.131.000 euro e non so se è un fatto positivo di avere un risultato di esercizio in maniera negativa. Sicuramente dovuto ai costi di utenza di energia elettrica, riscaldamento e al costo del personale, questi sono i maggiori costi che abbiamo dovuto sostenere. Stato patrimoniale netto ammonta a 470.472.000 e lo stato patrimoniale equivale a 613.664.000 euro, mentre nel 2021 era di 600.422.000 euro. Abbiamo stato patrimoniale un più 13.242.000 euro nei confronti del 2021, dove lo stato patrimoniale attivo di 613.664.000 euro, dato da delle mobilizzazioni per 542.590.000 euro, e l'attivo circolante 70.577.000 euro, e il totale rate e risconti 496.892 euro. Lo stato passivo patrimoniale passivo è 613.000 euro, che è dato al patrimonio netto 470.000 euro, fondi di rischi e oneri per 5.327.000 euro, debiti 40.979.000 euro, rate di sconti e contributi agli investimenti 96.000 euro, che ci dà un totale del passivo di 613.664.000 euro. Nei conti d'ordine sono rilevati impegni pluriannali per 67.305.000 euro, nel 2021 erano 35.900.000.
Consigliere, la prego di arrivare, di concludere perché ha già superato i 40 minuti.
Che potrebbero produrre effetti sul patrimonio, anche perché penso che c'è un aumento di questi nei conti d'ordine, che stiamo parlando un aumento del 50%, che non è poco. Vado a concludere, Presidente, 2 minuti che faccio le conclusioni, 1 minuto 30 secondi, e in 30 secondi il bilancio consuntivo che lei, signor Sindaco, ci ha presentato evidenzia, vado a fare la chiusura. Molti punti critici, sicuramente il protrarsi della crisi dovuto in parte all'emergenza sanitaria, a Covid e all'emergenza energetica, le incertezze economiche hanno in parte inciso sulle risorse sia previsionali del previsionale, che erano 119.999.000 e definitive assestate in 143.000 euro, in più 23.000.000, e un accertato di 91.000 euro. E io credo che questo conto consuntivo che ci è stato presentato è da fare, in merito a questo, è da fare delle grandi riflessioni, e le farò nella dichiarazione di voto. La ringrazio, Presidente.
Ok. Altri interventi? Altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ne vedo. Dichiarazioni di voto, prego, consiglieri. Sì, 5 minuti, però non di più.
Grazie, Presidente. Vado a chiudere il mio intervento, ho preso un po' di fiato. Vede, signor Sindaco, importante sarà indirizzare le risorse a disposizione, anche perché abbiamo un avanzo libero 2022 per 12.800.000 euro, e questo potrà essere a disposizione per lo sviluppo delle politiche a favore del territorio dei nostri cittadini. E con una buona gestione in un periodo così delicato, la guerra in Ucraina e l'emergenza energetica, e nel merito cercare di eliminare quello che è il superfluo, che ancora ho trovato in questo bilancio. Ritengo importante concentrare le energie e le risorse nei confronti di quei cittadini che purtroppo fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, quelli che hanno perso il lavoro e non tutti hanno il coraggio, la dignità di chiedere o bussare alla porta. E come ben sa lei, signor Sindaco, ma anche l'assessore Previdi, la dignità per molti si chiama lavoro. È ben vero che in parte qualcosa è stato fatto, ma è sempre poco, dobbiamo investire di più, indispensabile dare più respiro alle categorie economiche fortemente in difficoltà, una maggiore flessibilità e perché no anche con dei ristori adeguati. Purtroppo noto tristemente che Rovereto e i bilanci di previsione sono ben diversi dalla realtà rappresentata dai bilanci consultivi. Oggi c'è la necessità di ridare fiducia ai roveretani, facendo loro vedere che una Rovereto diversa è possibile, una città dinamica, viva, frizzante, attenta all'economia, alla qualità della vita, alla sicurezza e con una viabilità adeguata. Sindaco, sarebbe indispensabile un cambio di passo, ma credo che in questo periodo sarà molto difficile. È un periodaccio questo, Sindaco, perché purtroppo sarà troppo occupato e concentrato per la prossima campagna elettorale alle provinciali. Il nostro voto sarà un voto contrario a questo rendiconto. Grazie.
Mi sono dimenticata di dare la parola al Sindaco per la replica, me ne scuso con il Sindaco. Prego, consiglieri, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Galli.
Velocissimo, e solo per motivare la non partecipazione al voto in riferimento non solo alla nota condanna che calcolava 310.000 euro nel 2021, ma anche per la seconda condanna per 461, la seconda segnalazione e del 2023 per consapevole e reiterata violazione. Grazie.
Altri? Non ne vedo, quindi prego, consigliere Corradini.
Grazie Presidente. Parto dalle ultime parole del dirigente Sesti, che ringrazio assieme al direttore generale Maduri, al ingegner Campostrini e tutto il loro staff per il lavoro che svolgono. E un rendiconto che dimostra anche nel 2022 una solidità finanziaria, che ha messo in campo ancora gli aiuti economici ai cittadini e alle attività economiche che sono stati messi in campo durante il Covid. Sono stati mantenuti, è stata mantenuta la riduzione dell'IMI, la riduzione dei canoni di locazione e gli interventi sostitutivi sulla tassa rifiuti. In questo rendiconto si nota che non c'è stato nessun ricorso ad anticipazione di cassa e praticamente il Comune senza indebitamenti, un solo mutuo, come ha detto appunto il dirigente Sesti, che verrà estinto nel 2023, e inoltre i pagamenti anche tempestivi entro i tempi. Ha influito pesantemente comunque sul bilancio anche il PNRR, come già stato detto, con 20 progetti, dei quali 16 appunto finanziati, ma ricordo che questo PNRR ha dato anche la possibilità, come ha detto anche il direttore generale, di procedere con delle assunzioni per appunto seguire il PNRR, assunzioni con dei corsi di aggiornamento e quant'altro. Pertanto, rendiconto, ripeto, è un rendiconto che dimostra la solidità finanziaria e Roveretto al Centro voterà a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Nessuno? Allora chiedo, un attimo che verifichiamo quanti siamo. È uscita l'assessora Robol. Quindi adesso siamo in 27. Favorevoli alla delibera? Ah, scusate, stavo contando. Contavo. Diciotto favorevoli, contrari? Allora... Contrari Zucchelli, Veronesi, Di Spirito, Luzzi e William Angeli, e Andrea Zambelli, 6, i nomi li ho detti, ok, astenuti, non partecipano al voto, Pozzer, Gaifas e Galli. Scusate un attimo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora, unanimità, era entrata anche la...
No.
È entrata o non è entrata?
È entrata adesso nella seconda.
Sì, nella seconda.
Non c'è una...
Ah, scusa. Allora,
no.
Volevo dire quanti siamo, adesso siamo quindi 28? No. Vabbè, giusto, chi non partecipa al voto, quindi 25 non partecipano al voto, Pozzer, Gaifas e Galli. 25. E 3, 28, sì, siamo giusti. Buonanotte a tutti e grazie.